Allora, gli assistenti sociali hanno i crediti formativi e quindi all'uscita, che non potrà essere prima delle ore 17, devono salire all'ultimo piano, alla segreteria, per poter firmare e poter ritirare poi l'attestato. Tutte le altre persone, invece, gentilmente escono solo da questa parte, dalla sinistra. Bene, vi ringrazio per essere abbastanza puntuali, perché abbiamo finito molto tardi prima. E ringrazio anche i relatori che sono qui con noi. Vi prego gentilmente di prendere posto, ma in silenzio, così noi cominciamo, anche perché i tempi purtroppo sono molto stretti e abbiamo persone che devono purtroppo lasciarci prima. È qui con noi oggi pomeriggio il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus. Scusate, un po' di silenzio per favore. Grazie. È qui con noi il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus. L'ho invitato non solo per la carica che lui ricopre ora, e che ricordo è al di sopra anche dell'assessore alla sanità, perché il Consiglio è comunque l'organo eletto dai cittadini piemontesi, la Giunta è l'esecutivo. E l'ho invitato perché da alcuni anni, anche quando era appunto in minoranza come gruppo PD, lui ha fatto proprio la, posso dire tra virgolette, la causa degli anziani non autosufficienti, per riconoscere appunto il fatto che sono malati e quindi hanno pienamente diritto ad essere curati dal Servizio Sanitario Nazionale. L'ho invitato anche perché non ha cambiato idea, almeno pubblicamente non l'ha cambiata, e quindi per me continua ad essere convinto della situazione, non ci sono state smentite, e ha finora anche sostenuto, per quanto gli è permesso nella sua nuova veste istituzionale, comunque il percorso che, come ricordava l'assessore Saitta, non è sempre stato pacifico con questa nuova giunta, ma comunque ha garantito quello spazio di confronto democratico attraverso il Consiglio regionale che fino a qualche tempo fa ci è stato comunque non altrettanto concesso da parte della giunta regionale, anche se qualche schiarimento forse si può percepire. Oggi pomeriggio, purtroppo, ma io lo sapevo già in anticipo e ci siamo preparati anche per questa evenienza, non potrà restare per tutto il tempo. Allora, per dare la giusta importanza anche ai relatori che sono seduti qui con me e che hanno anche le loro proposte o criticità da evidenziare, e al ruolo appunto istituzionale che rappresenta il Presidente, faremo così. Io darò una breve introduzione anche per dare il senso al Presidente, che stamattina non poteva esserci, di quali sono appunto i percorsi e gli obiettivi che ci siamo posti e che cosa ci aspettiamo anche appunto per continuare in futuro, quindi oltre il convegno, anche dal Consiglio regionale. E dall'altra avranno 5 minuti a testa i relatori per presentare le loro istanze. Ricordo che qui sono rappresentati gli ordini professionali, sono rappresentati categorie professionali e enti gestori dei servizi socioassistenziali, che sono l'altra metà del cielo, ecco, di chi si occupa degli anziani malati non autosufficienti. Stamattina c'è stata la partita, diciamo, più ospedaliera e delle strutture di deospedalizzazione protetta, comunque a carattere sanitario. Oggi pomeriggio invece facciamo l'integrazione sociosanitaria, cioè quindi parliamo appunto di quelle che sono le altre strutture altrettanto rilevanti e le altre professionalità altrettanto importanti che ruotano intorno al diritto alle cure dei malati anziani non autosufficienti. Io volevo partire proprio con una frase del professor Fabrizio Fabris, un geriatra che ci ha aiutato in questa battaglia del riconoscimento del diritto alle cure dei malati anziani non autosufficienti, perché già nel 1980 scriveva ai consiglieri regionali del Piemonte in un documento di 3 pagine, io ho strapolato quello che ci può interessare per questa tavola rotonda, e sosteneva: i bisogni di tipo sanitario non sono mai disgiunti da quelli sociali, in qualsiasi condizione di infermità, sia essa acuta, intensiva o cronica. Ciò che varia è il peso rispettivo, il coefficiente sanitario. Non è negando questo tipo di realtà che ci si avvicina alla soluzione del problema. Quindi non possiamo nascondere che sono malati per dire che sono solo competenza dell'assistenza. Torniamo al punto di partenza di questa mattina. E quindi il primo dato su cui noi continuiamo ad insistere è che si faccia chiarezza e si ritorni a dire quello che è bianco e quello che è nero è nero. Noi chiediamo quindi, come prima iniziativa, ecco, nei confronti del Consiglio, di ripartire dall'ordine del giorno 142/2014, che era il frutto, il risultato di una assemblea di un Consiglio regionale aperto che era stato fatto l'anno scorso a dicembre, proprio per riportare l'attenzione anche all'amministrazione regionale di quello che era la necessità di cambiare appunto le deliberazioni approvate dall'amministrazione Cota. Perché? Perché, come dicevamo stamattina, se non cambiamo anche i contenuti delle delibere, continueranno ad essere sempre solo malati, non più malati, ma solo anziani poveri da assistere. E quindi tutti i ragionamenti che stamattina sono stati fatti per dimostrare che hanno bisogno di cure sanitarie e sociosanitarie, anche se, come diceva Fabris, il peso non è necessariamente quello di una riabilitazione o di un intervento per acuzie, ma possono essere appunto curati benissimo anche a casa, ma appunto purché sia riconosciuto che anche a casa sono sempre un malato e quindi una parte dei costi che devo sostenere, sia anche per l'assistenza tutelare o di aiuto infermieristico, devono essere comunque sostenuti anche dalla sanità. Abbiamo anche visto che costano 20 euro a casa a fronte dei 160 delle case di cura o anche a fronte dei 50 di una RSA, che comunque, è stato detto anche questo stamattina, deve esserci, ed è anche la proiezione dell'attuale amministrazione al di sotto di quello che dovrebbe essere il minimo di fabbisogno. Ricordo che nel piano sanitario regionale approvato si parlava del 2007-2010, si parlava del 2%, e siamo scesi anziché aumentare in questa percentuale. Quindi anche solo sull'elemento fabbisogno, come si è di nuovo ribadito stamattina, bisogna fare luce. Altro elemento che non costa ma che è fondamentale è far ripartire il monitoraggio delle liste d'attesa, delle persone che stanno aspettando. Non sappiamo nemmeno quanti sono e quali sono i loro bisogni, se possiamo appunto intervenire con cure domiciliari, se hanno necessità invece più pesanti da RSA. Non c'è una fotografia. Se non c'è una fotografia del fabbisogno, non possiamo andare a Roma a discutere su quali sono le risorse che la sanità dovrebbe tirare fuori anche per finanziare la quota LEA. Questo è il nucleo sostanziale. Primo, riconoscere che sono malati, quindi hanno diritto alle cure del servizio sanitario. Pertanto, tiriamo fuori i numeri giusti del fabbisogno e con questi bisogna ricontrattare a Roma, perché come diceva anche la senatrice di Rindin, non è che possiamo andare al di sotto del nucleo irriducibile del diritto alla salute, e comunque se noi andiamo al di sotto del nucleo irriducibile significa abbandono. Quindi su questi fronti noi speriamo che ci sia la possibilità di riaprire un discorso anche con il Consiglio regionale, che ha comunque la facoltà di riprendere in mano anche sul piano politico la questione, perché l'altro elemento che parte anche dall'appello di cui è primo firmatario il professor Zagrebeschi è quello di riuscire a fare massa critica insieme, lo ripeto, la presenza anche qui degli ordini, delle categorie professionali, degli enti gestori, mi fa dire che e delle associazioni, perché anche in sala ci sono molte associazioni e organizzazioni di tutela, ebbene ciascuno di noi ha un referente in altre regioni, ha un corrispettivo in altre regioni e nelle altre regioni il problema è lo stesso. Bisogna riuscire a far capire che il problema riguarda tutti e fare appunto insieme un movimento che crei una lobby della non autosufficienza che possa premere nei confronti di Roma. Se non facciamo emergere il problema, è chiaro che il problema sarà sempre messo sotto il tappeto e si troveranno tutti i sotterfugi per non tirare fuori risorse per finanziare questo ambito. Quindi il Consiglio regionale nel suo ruolo politico può dare spazio. Le persone che sono qui sono anche qui perché non sono state abbastanza ascoltate nelle sedi opportune. Questa è un'occasione anche per poter dire quello che secondo loro si potrebbe fare e si dovrebbe fare proprio per migliorare questo sistema. Comincerei quindi con l'ordine degli infermieri professionali, darei la parola a Barbara Chiapusso.
Sì, grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Laus. In realtà mi ero ripromessa questa mattina, prima di venire qui, che ci fosse stato questo momento appunto iniziale dove avrei avuto la possibilità di portare delle domande alla sua attenzione, non avrei parlato. Poi ho pensato che il dovere e la rappresentanza di una categoria importante, quale quella degli infermieri, mi costringeva di fatto a farmi violenza e quindi a portare delle richieste. Perché dico questo? Perché in questo ultimo anno parecchie sono state le richieste che gli infermieri hanno sottoposto all'attenzione dell'assessorato, mi dispiace che non ci sia l'assessore, quindi di fatto con lui dovrei parlare di questa cosa, hanno portato delle richieste, ma non delle richieste, vogliamo delle cose, hanno portato delle proposte perché chi lavora accanto al paziente poi alla fine sono i professionisti sanitari, sia medici sia non medici, ma tutte le richieste, tutte le proposte a costo zero che sono state fatte non sono state neanche meritevoli di una risposta del tipo non ci interessano, grazie. Quindi di nuovo ritrovarsi a chiedere delle cose lo trovo di una tristezza infinita, però ripeto, ragioni istituzionali mi costringono in questo momento ad assolvere questo compito. Allora, dottor Laus, qual è il problema secondo noi infermieri? Le organizzazioni sono ingessate su modelli organizzativi vecchi che costringono, e poi si ha la possibilità di sentire la relazione che sarà comunque breve, che costringono gli operatori a correre tutto il giorno tipo una ruota dei criceti, corrono, ma di fatto poi non riescono ad ottenere i risultati che si erano prefissati e sono pochi gli operatori che corrono su queste ruote. Operatori che per raccogliere i bisogni, come diceva prima la dottoressa Maria Grazia Breda, che tra l'altro ringrazio per questo invito, dovrebbero poter parlare, dovrebbero stare accanto alle persone anziane, perché i bisogni li si possono solo cogliere stando vicino alle persone, parlando con loro, cogliendo quelle sfumature che chi, come gli infermieri, come gli assistenti sociali, i fisioterapisti, come tutti, in questo momento lo dirò anche nella relazione, non ne facciamo più, non sono più giorni per posizioni categoriali, tutti riusciamo a raccogliere quelle sfumature per le competenze che abbiamo acquisito e che quindi di fatto poi si traducono in una lettura di bisogni e in tentativi di poter dare risposta a questi bisogni. Ma se le delibere regionali contano i minuti in termini di prestazioni e quindi dagli operatori vogliono il posizionamento del catetere, vogliono il posizionamento della flebo, vogliono, è ovvio che non c'è tempo per fare quello che dovremmo fare, assistere, assistere, stare accanto alla persona, non c'è il tempo. E quindi, non essendoci il tempo, continuiamo, ecco perché le organizzazioni sono ingessate da modelli vecchi, continuiamo a dare tutto a tutti, un tutto che, come abbiamo sentito questa mattina, è gioco forza limitato da questa profonda crisi economica che sta attraversando l'intero paese e forse non soltanto questo paese. Quindi, che cosa le chiedo? Così come fanno le aziende private che ascoltano quelli che lavorano nelle linee, sulle macchine, non voglio fare un paragone, anzi mi chiedo scusa se lo leggete così, ma che ascoltano chi ha la mano in pasta e quindi parlano con loro. Chiedo che davvero questo venga fatto, perché ci sono degli spazi di miglioramento, degli spazi che cogliamo solo noi, che siamo nelle case delle persone, che vediamo, che lavoriamo negli ospedali. Per esempio, c'è il grande problema della scarsa comunicazione tra l'ospedale e il territorio, fermo restando che il territorio, a mio avviso, in questo momento non c'è, perché gli infermieri, parlo per in questo momento come i PASVI, gli infermieri sono pochi e anche lì l'organizzazione è ancora vecchia. Ne hai 15, sia che siano 15 pazienti gravi, sia che siano 15 pazienti con un'intensità di cura inferiore. Quindi, così come fanno nelle aziende che ascoltano chi lavora tutto il giorno in quella attività, io le chiedo la possibilità per l'ennesima volta di farsi portavoce di questa necessità di condivisione, così come noi chiediamo che gli obiettivi dei pazienti vengano originino dalla compartecipazione con il medico, con l'infermiere, col fisioterapista, eccetera. Io credo che gli obiettivi alti non possano che non essere condivisi anche con tutti gli attori che tutti i giorni operano nei nostri servizi. Grazie.
Darei la parola a Barbara Rosina dell'Ordine degli Assistenti Sociali e chiedo a Anna Monetti di venire al tavolo.
Maria Grazia ci stravolge l'ordine, quindi abbiamo un attimo di sussulto sulla sedia. Pensavo di essere più avanti, ero comodamente rilassata. Oggi siamo flessibilissimi. Come la collega infermiera, mi spiace di non poter poi mettere in evidenza quale può essere il ruolo del servizio sociale professionale, che non dimentichiamo è un servizio essenziale, esattamente come lo è la sanità. Non è che il servizio sociale professionale non sia definito da una norma dello Stato e che questa norma non lo definisca come essenziale. Quindi stiamo parlando sempre di servizi per i cittadini assolutamente necessari. Sono consapevole che il tempo è poco, 5 minuti sono veramente pochissimi ed è importante che il Presidente abbia la possibilità di darci un rimando e anche di assumere degli impegni rispetto alle questioni che sono emerse. Io no, vogliamo lasciarle tutto il tempo, Presidente, per rispondere. Certo, vedrà che capirà. Il mio intervento si concentra su due aspetti, sostanzialmente su due aspetti, i diritti e i doveri. Proverò a fare due riflessioni rispetto ai diritti e doveri, tanto in riferimento alla mia professione, quanto in riferimento all'ordine professionale, quanto anche invece in riferimento ai cittadini. Qualcuno questa mattina ha parlato anche di doveri, a me piacerebbe che gli ordini professionali fossero richiamati ai loro doveri dalla Regione. e che noi ci sentissimo in dovere di offrire alla Regione le nostre competenze. Non voglio parlare solo di diritto. Il diritto probabilmente diventa difficile da esigere, tanto più non si riconosce di avere un dovere nei confronti delle istituzioni alle quali tutti quanti noi apparteniamo, come cittadini, come professionisti e come ordine. Tendenzialmente l'ordine professionale degli assistenti sociali collabora oppure viene definito dalle linee regionali di sostanzialmente tre assessorati: le politiche sociali della famiglia, le politiche giovanili e la sanità. Nella definizione delle politiche pubbliche, e qua mi ricollego a quello che diceva la collega infermiera, vengono adottate a diversi gradi modalità di confronto con i diversi attori, che possono essere attori sociali, istituzionali, della società civile, e l'obiettivo di questo confronto l'abbiamo visto negli ultimi mesi come messaggio chiarissimo della Regione, quello di coinvolgere i territori, coinvolgere i cittadini. Questo dovrebbe permettere di andare nella direzione di politiche condivise, di priorità condivise, di linee di azione condivise, in una logica di corresponsabilità e di reciprocità. Non è corretto utilizzare i professionisti solo per far far loro delle cose, occorre responsabilizzarli anche su questi aspetti. Su queste scelte di metodo che abbiamo visto in questi mesi possiamo esprimere con grande approvazione un grande consenso e un grande apprezzamento, e abbiamo immaginato che lo sforzo che è stato fatto dalla Regione per scendere in campo, per parlare con tanti interlocutori, per creare dei progetti condivisi, partisse proprio dalla consapevolezza dell'importanza di questa costruzione dal basso e quindi partecipata, e quindi anche con la possibilità di individuare sicuramente delle criticità, ma anche delle strategie virtuose, perché poi nella nostra Regione sono moltissime le esperienze, probabilmente anche nell'assoluto rispetto dei limiti di bilancio, ma virtuose, anche di interventi di sostegno alle persone malate, anziane, non autosufficienti e alle loro famiglie e ai loro contesti di vita. Allora, questo in qualche modo ogni tanto sembra sfuggire quando noi pensiamo invece all'atteggiamento che sembra un po' di squalifica, non riconoscimento, da parte invece della sanità, come se la sanità ci dovesse dare delle regole alle quali noi dobbiamo attenerci perché da soli non siamo in grado di renderci conto che ci sono dei limiti. Tutti gli operatori della sanità hanno un mandato istituzionale chiarissimo, che è quello di aiutare l'istituzione a stare dentro le sue regole. Ma questo mandato istituzionale non può disgiungersi da un mandato professionale di grande attenzione ai diritti e ai doveri dei cittadini. Allora, forse se riuscissimo a mettere insieme le diverse opinioni e le diverse prospettive, probabilmente riusciremo a trovare delle soluzioni condivise. La seconda declinazione dei diritti e dei doveri riguarda, secondo noi, i diritti e i doveri delle persone. Il Capo dello Stato, nel suo discorso in occasione del giuramento, ci ha ricordato che combattere le emarginazioni e le disuguaglianze è un imperativo ineludibile per un paese come l'Italia, ed è su questi temi che serve l'impegno della comunità nazionale. Ieri sera sentivo il Premier Renzi che diceva 1 milione di euro in più per la sanità e parlava anche di aumento di fondi per il sociale per gli anziani malati. E ho avuto un attimo di smarrimento, soddisfatto, pensando a questo miglioramento. Poi ho sentito anche delle dimissioni del presidente Chiamparino, probabilmente frettolosamente addebitate alla grave situazione di bilancio del Piemonte. Ho detto, vabbè, c'è qualcosa di positivo, però noi rimaniamo una regione in grande stato di crisi. Poi questa mattina ho sentito l'assessore Saitta e ho sentito la senatrice Dirindin, e mi sono resa conto che in realtà questa soddisfazione di ieri sera va molto ridimensionata, perché probabilmente i fondi non andranno sulle cose che avevo io in testa, e comunque questa è una situazione trasversale al nostro Stato e non soltanto alla Regione. Allora, abbiamo tutti davanti a noi moltissimi anni prima di andare in pensione, e credo che se non vogliamo diventare degli sterili burocrati che passano le carte, abbiamo bisogno di reinventarci, ma soprattutto dobbiamo fare questo per riuscire a dare rispetto ai diritti e ai doveri dei cittadini. Allora, bisogna capire come insieme provare a costruire una direzione per il futuro, pur nella congiuntura economica disastrosa, ma quantomeno rispetto a delle ipotesi di lavoro che permettano una diversa strutturazione dei servizi, una flessibilità nella differenziazione dell'offerta. Come noi possiamo continuare a pensare che la semplice e diversa allocazione delle risorse ci permette di affrontare un problema di cui in realtà non abbiamo né dati quantitativi su quanto sia dopo il 2013 la richiesta, il bisogno della nostra regione, ma soprattutto noi non abbiamo un altro aspetto fondamentale per poter assumere delle decisioni. Non abbiamo una ricerca sulle buone prassi e sulla valutazione di esito degli interventi. Noi non possiamo dire oggi cosa funziona e cosa non funziona, perché in realtà non ne abbiamo una misurazione così chiara. Io non mi occupo di continuità assistenziale per persone malate e anziane e quindi in questi giorni ho telefonato a molte mie colleghe assistenti sociali per chiedere quali erano le difficoltà secondo loro. Ho incontrato molte buone prassi, ho incontrato molte colleghe che mi dicevano: ma se noi potessimo sapere di avere un budget e potessimo valutare noi, insieme alle persone, alle loro famiglie, invece che pensare alla continuità come numero di posti letto, se noi pensassimo alla continuità come progetti di sostegno alle persone per il rientro a domicilio quando è possibile e per l'istituzionalizzazione quando questo non è possibile, probabilmente riusciremmo a garantire un maggior utilizzo delle risorse. Questa mattina abbiamo parlato, hanno parlato diversi relatori, dei soldi mal spesi. Maria Grazia prima diceva: tiriamo fuori i dati giusti. È evidente in letteratura che non solo i fenomeni sociali siano determinanti per la salute, siano determinati per la capacità di esercitare i propri diritti e di andare a cercare le risposte nei posti corretti, ma sappiamo che sono difficili da definire in modo univoco. Non sappiamo quali sono le corrette valutazioni di esito degli interventi che facciamo. Allora, forse su questo si potrebbero stringere delle alleanze. La Regione potrebbe richiamare gli ordini professionali, i collegi, al loro dovere di partecipare insieme alla Regione alla definizione di strumenti che ci permettano di capire dov'è che i soldi sono spesi male, senza una imposizione, mi consenta, dall'alto. Perché questo non avrebbe assolutamente nessuna possibilità. Aggiungo un'ultima cosa, ho finito, Maria Grazia, 30 secondi. Stiamo continuando a lavorare, e non ce lo possiamo permettere, in un'ottica riparativa di problemi. Stiamo continuando a fare questo, ma perché non abbiamo, bisogna anche dirlo, che noi tutti quanti comprendiamo che le nostre dotazioni organiche di funzionali sono ferme a 10 anni fa perché non ci sono i soldi per l'assunzione. Continuiamo, come diceva la collega infermiera, a correre nella ruota del criceto. Stiamo continuando a non poter fare prevenzione, e nel momento in cui noi non riusciamo a fare prevenzione ci troveremo sempre più delle situazioni esplosive in cui i caregiver non potranno più assolutamente farcela ad riaccogliere in casa i loro parenti, ma perché non sono stati sostenuti. Non sto parlando di prevenzione primaria, perché non sono un operatore sanitario e quindi mi attengo alla prevenzione magari secondaria o terziaria, però noi possiamo lavorare in quella direzione, possiamo lavorare nell'attivazione di comunità competenti, possiamo lavorare nell'attivazione di gruppi di automutuo aiuto, possiamo fare un sacco di cose per evitare che le persone, con quel famosissimo fenomeno del girovillo e del revolving door, tornino nei reparti ospedalieri a ripetizione in un anno perché non siamo stati in grado di fornirgli un sostegno che gli permettesse di rimanere magari a casa loro e magari con i loro familiari sostenuti. Come abbiamo, ho finito, ho già dato la nostra disponibilità all'assessore delle politiche sociali, il nostro ordine è disponibilissimo a mettersi intorno a un tavolo ed è disponibile anche a capire se è possibile finanziare in qualche modo delle ricerche di questo tipo. Cioè, non chiediamo dei soldi della Regione, l'hanno già fatto anche gli infermieri, ve li diamo noi i soldi, non ne abbiamo tantissimi, però possiamo darli, ma usiamoli per fare delle cose che abbiano un significato.
Grazie. Finisco con le professioni e poi passiamo, alterniamo. Anna Monetti, associazione anche dei fisioterapisti.
Ci arriva, se quello funziona va bene. Sì, si sente? Grazie. Io ringrazio la dottoressa Breda per l'invito. Buongiorno dottor Laus, io sono una fisioterapista, lavoro in postacuzie dell'azienda presso la sede IRV con il dottor Fonte, che questa mattina ha relazionato e ha raccontato un pochino com'è il nostro servizio. Noi siamo un'equipe multidisciplinare che tutto sommato funziona, nel senso che l'intervento dei fisioterapisti sta dando dei buoni risultati in termini di numeri, ce l'ho confermato oggi il collega. E quindi siamo, insomma, abbastanza contenti. Potremmo essere di più, quindi un numero maggiore, un'implementazione dell'organico, e quindi speriamo che questo servizio di postacuzie sia mantenuto nel tempo, perché ha dimostrato di essere utile. E io mi faccio portavoce della nostra associazione, appunto l'AIFI, perché ciò che manca, la nostra figura, non c'è sul territorio. Quindi noi fisioterapisti siamo all'interno delle strutture ospedaliere, lavoriamo, facciamo i nostri programmi riabilitativi, cerchiamo di riabilitare il più possibile l'anziano, favorendo il movimento, come ben diceva oggi il presidente dell'associazione Parkinson. È un nostro, insomma, specifico, un nostro obiettivo. Noi cerchiamo di contrastare il più possibile il declino funzionale che spesso subisce l'anziano, soprattutto quando è ospedalizzato, però spesso c'è ancora necessità di un continuum oltre il nostro percorso, e quindi una semplice domiciliazione, non tanto un reingresso magari in strutture a volte riabilitative, che forse non sono neanche necessarie e costringono l'anziano comunque ad proseguire corso di ospedalizzazione, iniziato con l'ospedale, proseguito con noi in postacuzie e ulteriormente continuato nelle strutture riabilitative. Io mi permetto di leggere questa email che mi ha mandato il collega, così sarò più precisa. Allora, l'11 aprile la nostra associazione rappresentativa AIFI Piemonte Valle d'Aosta ha organizzato un convegno in cui ha sviluppato temi di continuità ospedale e territorio insieme al vicepresidente del Consiglio regionale Nino Boeti, al responsabile sanità del Partito Democratico Federico Gelli e alla deputata Paola Bragantini. È emerso come la soluzione dal costo minore e più semplice per permettere la continuità e la capillarità della cura e della riabilitazione sul territorio piemontese e la convenzione dei fisioterapisti, oltre che di altri professionisti della riabilitazione e libero professionisti, nelle unità di cure primarie a fianco ai medici di famiglia. Questa è stata la proposta della nostra associazione. E mi dice sempre il collega, anche il rappresentante dei medici di medicina generale presente a tale congresso, il rappresentante, ha espresso parere positivo sottolineando la vicinanza di visione del paziente tra medico di famiglia e fisioterapista.
Abbiamo la parola quindi al medico di famiglia, il dottor Roberto Venezia.
Grazie, per risparmiare tempo. Voi vi saluto, come state? Bene. E ringrazio naturalmente gli organizzatori e faccio i complimenti per questo convegno, così in 10 secondi ho risolto il problema. Allora, non si sente, forse perché...
Forse perché sto
troppo storto. Così va meglio? Ok. Ma non intendo fare un cahier de doléances alla politica, perché sarebbe troppo facile. Sono anni che noi indichiamo non i problemi, le soluzioni, che è un pochino diverso, e sistematicamente inascoltate. Ma perché? Perché è troppo facile nascondersi dietro la necessità economica. In questo paese oggi, ne avete parlato molto questa mattina, il concetto di giustizia è un pochino cambiato, diventa giusto ciò che è economicamente favorevole, se voglio fare un'estrema sintesi. Io faccio una sola accusa alla politica, quella di avere una grande incompetenza e disattenzione verso quello che è il problema della sanità in generale e della salute. Va sulle agende dei politici quando si tratta di tagliare, quando si tratta di parlare di bilanci, e il fatto di essere incompetenti non è un male, il fatto di non voler conoscere è un male. E allora incominciamo a sfatare il discorso economico, di lì parto. Il nostro è un sistema sobrio, non spendiamo tanto rispetto ai risultati, non lo dico io, attenzione, lo dicono i dati. È un sistema sobrio, io qualcosa mi sono portato. In Italia la spesa pubblica pro capite è di 2.418 dollari per parità di potere d'acquisto, intendiamoci, contro i 3.135 della Francia, i 3.316 della Germania, i 2.747 degli UK, quindi togliamo questa alibi dei costi. Il nostro è un sistema non solo assolutamente da sempre sottofinanziato, ma si continua imperterrito a tagliare e quindi è inevitabile che si andrà verso l'agonia. Negli ultimi 20 anni, e parlo di noi per cercare di dare qualche informazione in pochi minuti, chi siamo, perché tutti sembrano conoscersi, ma in realtà ci conoscono singolarmente, perché ognuno di voi ha un proprio medico, ma non forse come categoria e come impatto. Negli ultimi 20 anni la medicina generale si è fatta carico del processo di deospedalizzazione, che è innegabile, e nei numeri, nell'assenza totale di un progetto strategico e naturalmente degli investimenti relativi. A macchia di leopardo la medicina generale partecipa oggi sostanzialmente a tutte le attività distrettuali extraospedaliere, considerate di integrazione tra l'ospedale e il territorio. Si occupa di rispondere alla prima esigenza di un contatto con un medico nella quasi totalità. I dati ci dicono 97,4% della necessità di chiunque cittadino di avere un contatto con il medico ce l'ha col medico di medicina generale. I dati dell'annuario statistico ci dicono che nel 2012 sono stati 513 i milioni gli italiani che hanno avuto i contatti con il proprio medico di famiglia. Nei 740 pronti soccorsi d'Italia sono stati 13 milioni e rotti passaggi, 2,6%. Questo è un dato. Ma veniamo al Piemonte rapidamente. La contrazione dei numeri dei posti letto e il complessivo ridimensionamento della rete ospedaliera devono andare necessariamente di pari passo a un potenziamento della capacità delle cure territoriali. Questo lo dicono tutti. E allora cosa abbiamo sul territorio piemontese? Abbiamo 3.300 medici di famiglia. Quando parlo di medicina generale, altro concetto che sfugge, intendo funzioni diverse della stessa disciplina. Prevalentemente medici di assistenza primaria, che sono i medici di famiglia, ma non dimentichiamo i medici che lavorano in continuità assistenziale, che lavorano nelle carceri, che lavorano nel 118, nell'emergenza. Ricordiamo anche i pediatri di libera scelta, che fanno parte del sistema territoriale, 450. 138 postazioni di continuità assistenziale, nei cui i medici effettuano più di 500.000 di visite all'anno. 3.300 medici di famiglia, più di 4.000 studi sul territorio piemontese, studi che appartengono ai medici di famiglia nella stragrande maggioranza dei casi. Sempre dai dati dell'annuario, in Piemonte nel 2014 i contatti con i medici di famiglia sono stati quasi 40 milioni, 8,1 contatti annui per residente, e nella fascia da 75 a 84 anni il numero dei contatti si avvicina a 19 all'anno. E veniamo a una dolente nota: i casi trattati in ADI, e poi faccio una richiesta finale brevissima in 30 secondi. I casi trattati in ADI, voglio ricordare che questa è stata la regione modello dove è nata l'assistenza domiciliare integrata in Italia negli anni 90, i primissimi anni 90, nel 92-93. E per molti anni questa è stata una regione capofila. Oggi siamo il fanalino di coda. e non certo per la responsabilità dei medici, né tantomeno di tutti gli operatori, infermieri, assistenti sociali, specialisti che hanno dato un grandissimo contributo di qualità e di continuità, pur in condizioni disagiatissime di impegno. Ma vengo ai numeri, perché parlano da solo, basta dire i numeri, non ho bisogno di aggiungere nulla. 29.545 sono stati i casi, 69% persone maggiori di 65 anni, 13% malati terminali. Ma i casi in Piemonte trattati in ADI sono 663 per 100.000 abitanti, pochi, tanti? Confrontiamoci con due regioni. Sono 2.613 i casi ADI per 100.000 abitanti nella regione Emilia-Romagna e sono 1.322 nella regione Veneto. I dati parlano da solo. Scontiamo un ritardo e una disorganizzazione notevole. Tocco rapidamente, quindi la prima richiesta, attenzione, la politica, e partiamo di lì, dalla residenzialità, dal domicilio. Torniamo ad essere capofila in Italia e a proporre un modello vincente, perché abbiamo la storia. Le residenze, 27.000 cittadini piemontesi, pazienti in gravi condizioni, fragili, abitano nelle residenze a vario titolo. Stiamo fornendo l'assistenza sanitaria medica, naturalmente parlo sempre di quella, essendo medico, 6.800 di questi. Gli altri? Speravo di venire qui oggi e portarvi il nuovo modello di assistenza residenziale nella regione Piemonte, perché ne stiamo parlando da mesi. Forse ne stiamo parlando, non lo so, non c'è una vera e propria trattativa in atto, ma è un problema non più rimandabile. Così come non è più rimandabile la ristrutturazione organizzativa del territorio, e noi poi semmai dopo, se ci sarà tempo, tenterò una breve illustrazione. Non c'è più tempo, sono 7 anni che abbiamo presentato i nostri progetti al governo, 5 anni che li ho presentati alla pubblica amministrazione di questa regione. Ci sono le soluzioni, di soluzioni dimostrabili. Attenzione, chiedo solo attenzione, leggetele, chiamateci, mettiamoli in atto. Non è mai troppo tardi, ma siamo veramente sull'orlo del baratro. Grazie.
Sentiamo il geriatra, dottor Landra, direttore sanitario di RSA.
Funziona? Sì. Buongiorno a tutti. Negli interventi di stamattina, la più parte degli interventi di stamattina, penso che tutti abbiamo percepito un po' di malinconia, quella che ho anche io in questo momento, in questa giornata. Malinconia, anche rabbia per certi versi, perché ho un'età che mi ha permesso di vivere un'altra epoca, quella degli anni 90, in cui sulla scorta del progetto obiettivo tutela della salute dell'anziano, che è stato un po' la guida per aprire tutta una serie di servizi a favore dei malati cronici, li ha visti concretizzare. Abbiamo visto nascere le prime unità valutative geriatriche, ha avuto l'onore, ecco, proprio la vecchia ASL 7 di Torino, di fare la prima UVG forse del Piemonte. Abbiamo aperto i centri diurni Alzheimer, sono nate le prime residenze sanitarie assistenziali, private e pubbliche. Si è consolidata l'esperienza dell'ospedalizzazione a domicilio, sono partite le prime esperienze di ospedalizzazione protetta. Successivamente sono state sperimentate nuove forme di assistenza a domicilio, oltre all'assistenza domiciliare programmata e a quella integrata. Sto parlando della delibera 39, che permetteva di fornire un assegno di cura che riusciva a evitare tanti ricoveri in RSA. E adesso mi sembra di essere fra le macerie. Sono sotto gli occhi di tutti gli effetti di quella che io chiamo la triade del male. Sono le tre delibere che in rapida successione la passata giunta ha promulgato, la 45, la 14 e la 85. la 45, poi vengono, se uno legge nell'ottica di una razionalizzazione e ottimizzazione, la 45 praticamente cambiando i valori, aumentando le fasce di assistenza, ha fatto sì che nelle residenze diminuissero i minuti di assistenza. Un soggetto che prima, io attualmente sono direttore di una struttura sanitaria, quindi sono stato presidente dell'unità valutativa geriatrica, quindi vedo le due facce del percorso, i due momenti del percorso. Un soggetto che prima, mettiamo, era collocabile in un'alta intensità, con i nuovi parametri viene in medio-alta, vabbè, alta, medio-alta, da 120 minuti di assistenza di OS a 105 minuti, e anche l'assistenza infermistica è diminuita, quindi o i pazienti ricevono meno cure o gli operatori e gli infermieri corrono di più. Non parliamo della 14, la 14 è quella per cui si è fatto anche un ricorso al TAR, vinto e poi purtroppo ribaltato dal Consiglio di Stato, è quella che praticamente ha messo dei punteggi assurdi, come l'amico della SPI citava la lettera che ha letto a fine mattinata. Questa persona con pluripatologia, demente, agitata, che punteggio aveva? 22. Sapete che per passare d'urgenza, che poi urgenza vuol dire 3 mesi, devi avere 24. Quindi mi pare una cosa di cui non bisognerebbe neanche discutere, prendere e buttare nel gabinetto. Eppure qualcuno ha ancora difeso l'operato della Regione, e ancora è una legge vigente della Regione. L'85 ha rischiato di mettere in crisi i centri Alzheimer. E sì che con tutte le risposte che avevamo dato, che eravamo riusciti a costruire tutti assieme, vi cito un dato importante che forse non è stato dato rilievo. In certe situazioni si era riusciti a azzerare la lista d'attesa per entrare in struttura. Sottoscritto nel 2009... nella parte di Torino che era di sua competenza per le cure geriatriche territoriali, aveva azzerato la lista d'attesa, che vuol dire che un soggetto ricoverato in ospedale o a casa che chiedeva il ricovero, ovviamente, e ne sussistevano i motivi, aveva il posto subito in struttura. Quindi non occupava impropriamente posti ospedalieri, non occupava posti in lungo degenza, eccetera, eccetera, eccetera. Essere colpito poi in modo quasi mortale sono stati gli interventi domiciliari. Erano gli interventi domiciliari anche che ci avevano permesso di azzerare la lista d'attesa, perché se offriamo qualcosa a casa, non tutti, perché ci sono dei casi che sono davvero al di là di ogni cura a casa, una parte residuale può trarre beneficio da questi interventi. Non è mai stata attuata in questi ultimi anni una strategia organica per gestire la continuità delle cure dall'ospedale. Abbiamo visto gli interventi di stamattina. Nascono nuove sigle, i nuclei di continuità distrettuale ospedaliera, quando bastava applicare una vecchia delibera del 2004, la 72, che prevedeva l'obbligo da parte dell'ASL di residenza del soggetto di occuparsi del suo percorso. Non è mai stata pensata una regia unica. Proprio stamattina alla pausa qualcuno mi diceva che ancora adesso, nel 2015, come avviene la continuità? Il primario che conosce il primario di una casa di cura, senti, me lo prendi questo. Oppure gli assistenti sociali devono blandire la tal casa di cura. Nelle case di cura per lungo degenza vengono mandati i casi sociali, nell'RSA vengono mandati i casi sanitari magari gravi. Appropriatezza zero. Concetto importante, questo abbiamo il presidente Laus, non è solo un problema dei malati cronici, è un problema della sanità. Se non si affronta in maniera realistica, massimalistica, il discorso dei malati cronici, non si risolvono i tanti mali della sanità. Finché avremo una lista d'attesa, avremo dei pazienti che soggiornano impropriamente, danneggiando la sanità pubblica, danneggiando anche la loro stessa salute. Tuttavia, la passione di tanti soggetti pubblici e privati ha saputo mantenere nella nostra regione un buon livello nelle residenze. Devo dire, ho sentito qualcuno parlare delle RSA del Lazio, criticandole duramente. La nostra realtà piemontese infatti è fatta di eccellenze, ma a parte rari casi che sono giunti nella nostra osservazione, magari in seguito all'intervento di NASA, mediamente la qualità è ottima. Sì, sì, sì. Faccio ancora una domanda. Sì. E poi. La qualità è soddisfacente, anche perché quasi tutte le residenze hanno come faro una cultura geriatrica, quindi la prevenzione terziaria delle complicanze, il mantenimento delle abilità residue. Anticipo la seconda parte dell'intervento e riguarda la presenza dei medici di medicina generale nelle residenze. Attualmente forse non tutti sanno che vi è una delibera del 99 che norma la presenza dei medici di medicina generale nelle residenze e prevede per i soggetti che entrano in convenzione che il medico abbia un bonus economico con l'impegno di stare tot ore a secondo del numero di pazienti che ha. Purtroppo per un soggetto che entra privatamente, quindi già paga di tasca sua 2.400-3.000 euro, non ha diritto a entrare in questo sistema. Per cui si trova ad avere, se lo trova, un medico che ovviamente non ha motivo, lasciamo perdere il discorso della missione, nessuno di noi o decide di fare volontariato, se no ha bisogno di il lavoro va retribuito e il lavoro, vi assicuro, nell'RSA c'è. Il modello lombardo prevede dei medici pagati a parte. Secondo me il modello piemontese può funzionare benissimo, dove bene organizzati i medici di medicina generale nell'RSA hanno un prodotto ottimo, però va riconosciuto questo lavoro. Continuerò dopo.
Elena De Peller, rappresentante del coordinamento degli enti gestori dei servizi socioassistenziali piemontesi.
Grazie. Risparmio qualche secondo perché avevo pensato stamattina di rispondere al volontario dello sportello che aveva invocato la chiusura dei servizi sociali. Dopodiché hanno risposto, no, ma ha risposto benissimo l'assistente sociale questa mattina, ha risposto con passione, ha risposto in modo puntuale, addirittura generoso l'ordine degli assistenti sociali, per cui vado oltre. E ribadisco alcuni concetti fondamentali che sono quelli previsti dalla legge, su cui siamo tutti d'accordo, li abbiamo già sentiti ripetere, li ha invocati nuovamente oggi Maria Grazia Breda, ma pare che sia fondamentale ripeterlo, pare. Siccome non riusciamo ad applicarli, allora ce li ridiciamo. Le persone non autosufficienti sono malate, in quanto malate hanno necessità di cure sanitarie, siano esse in struttura che a domicilio. Tutto questo, ribadisco, è scritto nelle leggi dello Stato italiano, così come nelle leggi regionali che hanno recepito i cosiddetti LEA. E non sto a citare numero e leggi, non sono partita dalla Costituzione, anche se ho moltissimo apprezzato questa mattina l'intervento del costituzionalista. Ora, detto questo, se trasferiamo al sociale gli interventi domiciliari, così come la Regione ha fatto con le famose delibere 25-26, significa che non riconosciamo più quel diritto che ho appena enunciato e quindi non riconosciamo più gli interventi. Allora, da una parte sicuramente non è accettabile giuridicamente, in primis, eticamente, poi che non vengano riconosciuti quei diritti che abbiamo imparato stamattina, pur già sapendolo, sono esigibili. Poi, dall'altra parte, c'è l'aspetto che non abbiamo ancora citato e sta a me sottolineare, il sistema dei comuni e dei consorzi non è in grado di reggerlo. Prima ancora va sottolineato che non sono in grado di reggerlo le persone, ma questo già bene è stato richiamato più volte stamattina. I comuni e i consorzi, che sono strumenti dei comuni, non sono in grado di reggere questo sistema, e questa è la premessa. Dopodiché, che cosa chiediamo al presidente Laus? Che di per sé la sua parte l'ha fatta, lo ricordava prima Maria Grazia Breda, ma direi in particolare nell'ordine del giorno che è stato approvato. Ecco, ripartiamo di lì, presidente. Io ho chiaro quelle che sono le sue mansioni a livello di consiglio regionale, però penso che sia anche fondamentale dare poi gambe ai provvedimenti, anche se il consiglio regionale ha fatto la sua parte, e l'ordine del giorno impegna proprio la giunta a superare quelle delibere che abbiamo chiesto a più voci di ritirare, quelle DGR che abbiamo chiesto a più voci di ritirare e per le quali abbiamo fatto i ricorsi che venivano ricordati stamattina. Lo dice l'ordine del giorno, superare queste DGR, dall'altra parte dice che gli interventi domiciliari vanno ricompresi nei LEA all'interno del patto della salute. Direi di più. Direi che quello che dobbiamo fare per andare avanti dando gambe e rendendo concreto l'ordine del giorno è quello di riconoscere quel modello piemontese all'interno del quale sta l'ADI, che ricordava il dottor Venesia, ma all'interno del quale stanno tanti altri interventi. Ne cito uno che è fondamentale ed è quello già richiamato questa mattina dal vice sindaco Tisi, che sono per l'appunto gli interventi a sostegno della domiciliarità, quelli che chiamiamo comunemente gli assegni di cura. Sono stati una grandiosa sperimentazione per quanto riguarda i risultati. Sono stati una grossa sperimentazione in Torino e provincia, nel Cuneese anche. Oggi devono andare a regime, soprattutto oggi, a regime insieme a tutti gli altri territori, ovviamente non soltanto a questi. Devono andare a regime per i due motivi fondamentali che si sono ricordati stamattina, per quello che è l'importanza, in alcuni casi, della domiciliarità, e mi fermo un attimo per sottolineare come la domiciliarità sia stata sempre fondamentale per i servizi sociali, come i servizi sociali abbiano sempre investito in domiciliarità e sia la loro mission, fatemi dire, e dall'altra parte che oltre per l'appunto al riconoscimento della domiciliarità come fattore importante, il risparmio. A fronte di interventi che abbiamo già visto quali sono i costi, per cui io penso che questo è ciò che si debba fare, mentre invece sappiamo gli assegni di cura rischiano di essere sospesi perché non sono quelli famigerati extra LEA, non entro nel merito per il tempo che vola. Il modello piemontese può e secondo noi deve diventare un modello dell'Italia intera. Sappiamo quanto sia difficile, veniva ricordato stamattina, portare ragionamenti di questo tipo ai tavoli romani. Devo dire che anche in questo caso l'ANCI ci ricorda come portare l'esempio del Piemonte fa quasi l'effetto contrario. Bene, dobbiamo essere così bravi invece noi da portare tutto questo. Adesso io ho fatto l'esempio degli assegni di cura, ha fatto l'esempio ADI, ma direi che tutto quello che è stato detto prima è il modello Piemonte, che va portato all'attenzione del Parlamento e del Governo, all'attenzione dei quali va portata assolutamente la questione delle risorse, perché io penso che siamo arrivati al limite, non possiamo andare al di sotto di questo livello, tant'è che riconosco la Regione ha fatto lo sforzo quest'anno di riassegnare agli enti gestori le risorse dell'anno passato, nella consapevolezza che, ripeto, non si può andare al di sotto di un certo livello, sapendo che già così non rispondiamo a tutte le richieste. Ci è stato detto chiaramente dalla senatrice di Rindin stamattina come sia necessario un movimento dei territori su questo, come all'interno del Parlamento ci siano interessi diversi che premono. A questo punto dobbiamo noi in Piemonte fare squadra, e lo chiedo al presidente Laus, così come lo chiediamo attraverso di lui alla giunta Chiamparino. Leggerei la presa di posizione di Chiamparino di questi giorni come una presa di posizione molto importante, che ha richiamato fortemente veramente l'attenzione sulla questione Piemonte, che come bene ha detto lui poi non è solo la questione Piemonte. Ecco, cavalchiamo, se posso dire così, questa onda in questo momento, utilizziamo questo momento che, se per un aspetto è davvero di grande sofferenza per tutti noi, per le condizioni in cui si trova il Piemonte, però deve essere anche, così come tutti i momenti di sofferenza, anche momento di riscatto. Ancora riguardo alle risorse, una sottolineatura che riguarda il Fondo Nazionale per il Fondo per la Non Autosufficienza. Stamattina l'avvocato ci parlava della necessità di andare in contenzioso con i comuni perché spendano questo fondo, se non ho capito male. Devo dire che in Piemonte succede il contrario, che il Fondo per la Non Autosufficienza, che è destinato alla parte sociale, viene utilizzato per pagare la parte sanitaria. Questo è un altro grosso problema, è un altro grosso limite che ci impedisce, perché non raddoppieremmo gli interventi di più, ma ho visto che avete capito e anche il Presidente Laus ha capito perfettamente. No, loro sono, come si dice, del mestiere e hanno tutti i giorni le mani in pasta. Io so benissimo che il Presidente Laus si è occupato da sempre, abbiamo lavorato peraltro quando lui aveva altri ruoli insieme su queste materie, però so che adesso si occupa di un sacco di altre cose e, come sa, io ho il massimo rispetto per chi rappresenta le istituzioni e soprattutto le rappresenta in un certo modo. Fatta questa sviolinata, vado avanti. Devo dire che è un amico, me lo permette. Devo dire che anche noi soffriamo dell'essere inascoltati. Maria Grazia, quando è finito il tempo me lo dici? È finito. Bene, concludo. Soffriamo anche noi dell'essere inascoltati, in particolare dall'assessore Saitta. Abbiamo la fortuna di essere ascoltati dall'assessore Ferrari. Volevo condividere questa cosa per dire non siete soli. Però ecco, devo dire, e vorrei fare un passaggio su questo che è importante. Lunedì è stata approvata con DGR il patto per il primo documento del patto per il sociale. Devo dire che abbiamo condiviso come enti gestori le modalità con cui sono stati avviati i lavori, le modalità con cui sono stati condotti, ma se posso dire abbiamo condiviso soprattutto le modalità con cui è stato redatto questo documento. Perché per l'appunto non è un documento ancora che entra nel merito, ma che per l'appunto stabilisce quello che è un metodo di lavoro. Tant'è che ad una prima bozza che entrava nel merito del sociosanitario, senza tenere troppo conto delle norme di legge, tenendo più conto degli atti regionali, ecco, noi avevamo chiesto a fronte di quel documento lo stralcio e avevamo fatto critiche puntuali e anche importanti. Sono state accolte, è stata accolta questa posizione, e quindi il documento prevede, per quel che riguarda il comparto sociosanitario, l'istituzione di una cabina di regia, che ritengo sia fondamentale, non tanto perché potrà rispondere a tutte le criticità che abbiamo rilevato, però davvero, davvero l'integrazione deve partire dall'alto, davvero deve partire da linee di indirizzo che non lascino il territorio nelle condizioni in cui si diceva prima, il primario telefonare all'altro primario piuttosto che l'assistente sociale telefonare all'altra assistente sociale, che va benissimo e sappiamo quanto bene lavorate in questo modo, però è fondamentale che oggi, a fronte di strumenti che abbiamo visto stamattina ci sono, ci siano però regole ben precise per tutti e soprattutto ci sia una cabina di regia tra direzione sociale e direzione sanitaria che riconosca il ruolo sociale all'interno del ruolo sociosanitario, perché non deve più succedere che noi del sociale si sia in qualche modo perdenti rispetto alla sanità, perché questo vuol solo dire che ne perde il sistema. Grazie.
Passo la parola al Presidente Laus per il suo intervento.
Da dove iniziare? Ma iniziamo dalla parte più semplice. Buonasera a tutti. Ringrazio CSA, Maria Grazia Breda, i relatori, tutti i gentili ospiti e un affettuoso saluto, lo vedo in prima fila, al sempre attento Direttore Generale Giampaolo Zanetta. Riprendo le prime la presentazione che mi è stata fatta. Sono dieci anni che mi interesso anche dei malati non autosufficienti, da un punto di vista giuridico, da un punto di vista politico. Non conoscevo questa materia. Questa mattina, non so se adesso può essere anche in mezzo a voi, perché mi ha detto forse che sarebbe venuto, ci dovrebbe essere il difensore civico della regione Piemonte. Eccolo là. E questa mattina, combinazione, spiegavo a lui che quando sono diventato consigliere regionale ho avuto un impatto negativo con una signora che protestava, faceva un volantino contro di me. Questa signora si chiama Maria Grazia Breda. Mi era proprio antipatica. Poi dopo, per tutta una serie di motivi, casi della vita e il valore del confronto e l'umiltà, perché uno può avere anche dei diverbi su una questione, però puoi concordare su tante altre. E io fortunatamente altre qualità non ne ho, ma la qualità dell'umiltà mi appartiene, io ascolto. E sono in grado di perorare le mie tesi, quindi fino all'ultimo, però anche se durante la discussione qualcuno mi spiega che ho sbagliato, io dico, ah, effettivamente, scusate, ho sbagliato, allora forse è meglio se facciamo così. Questo per me è un punto di forza e di straordinaria ricchezza. Vi volevo dare la definizione, perché poi il linguaggio è una convenzione, dobbiamo metterci d'accordo che cosa intendiamo per il confronto. Confronto non significa per me che una persona porta una comunicazione, fa vedere delle slide e dice c'è stato il confronto, no, quella è una comunicazione. Confronto significa ascoltare, proporre un modello, spiegare che questo modello è vincente, partire dall'anno zero, resettare, e poi a distanza di 3 mesi, di un anno, fare una verifica. Questo è il problema che abbiamo nel nostro paese, che non è mai stato fatto, e se il nostro paese fa acqua da tutte le parti è per questo motivo. Cioè manca la qualità della normazione e una valutazione delle politiche pubbliche, quello che in genere si fa nelle aziende. Io faccio un investimento di 500.000 euro perché sono convinto di ottenere A, B, C e D. Poi a distanza di un anno faccio la verifica e vedo che cosa è successo. Quindi quando nelle aziende ci sono i confronti, poi c'è qualcuno che dice sì, ma io ti avevo detto che potevi sposare, quindi il confronto per me significa questo. Ho voluto illustrare a voi che cosa significa per me il confronto. E credo che su questa definizione dobbiamo concordare anche con i miei colleghi di giunta, consigliere e politici in genere. Quindi prima di entrare nel dettaglio ci tenevo a fare questa considerazione. E dicevo, mi sono sempre interessato e durante, soprattutto nell'ultima campagna elettorale, ho espresso alcuni concetti che sono molto importanti. Io quando parlo non sono preoccupato e quindi non sono interessato al consenso. Io devo dire quello che penso, poi se c'è il consenso ben venga, ma anche durante l'organizzazione del consenso, cioè non mi preoccupa il fischio, assolutamente no. E durante la campagna elettorale, quest'ultima, io mi prendo qualche minuto in più perché è importante, e poi vi dico che cosa posso fare per il caso specifico e che cosa farò. Avevo detto che nella prima legislatura non capivo qual era, io faccio politica da 12 anni, anche se sembra che sono da una trentina d'anni in politica, sono solo 12 anni. I primi 5 anni mi sono perso a star dietro alle dinamiche interne di partito, cioè non capivo, le correnti. E alla fine, dicevo in questa campagna elettorale, se dovessi esprimere un giudizio politico nei confronti di Mauro Laus della prima legislatura a governo Bresso, il giudizio sarebbe stato da 0 a 10, meno 10. Io non avrei permesso un soggetto come Mauro Laus di candidarsi per la seconda legislatura. Questo l'ho detto davanti a 2.000 persone nell'auditorium del Lingotto. Seconda legislatura. Mauro Laus, 10 e lode, bacio accademico, straordinario, stupendo. E la mia anima è stata nutrita
da questi temi che state trattando oggi. E non sto esagerando e non sto lievitando con la terminologia. Grazie alle interlocuzioni con Maria Grazia Breda, con tanti altri suoi collaboratori, e mi hanno spiegato nel dettaglio, io non riuscivo a capire, perché quando parlavo, interloquivo con alcuni miei colleghi, mi dicevano: Mauro, ma loro lì hanno un approccio ideologico. Io dicevo: ma come, ma tutti i comunisti sono con questo approccio ideologico? Mi sembra strano. E allora facevo tutta una serie di verifiche, che in genere sono più quelli di sinistra che hanno l'approccio ideologico, almeno così si dice. Poi ho verificato e ho toccato e ho metabolizzato alcuni concetti che adesso mi appartengono, quindi non sono più vostri. Ecco perché il Laus consigliere di opposizione di maggioranza prima legislatura e opposizione della seconda legislatura e presidente del Consiglio regionale oggi può essere un Mauro Laus più completo, ma non che cambi idea, fino a quando non arriva qualcuno che mi spiega che quello che ho capito fino ad oggi effettivamente quindi non è così. Però questo signore non è ancora arrivato. Oggi io ho un ruolo, non sono amministratore, non sono assessore, ho sposato un programma elettorale con l'attuale maggioranza, sono presidente del Consiglio regionale, quindi rappresento tutte le forze politiche, non è che posso andare a fare marcatamente ingerenza sui programmi, diciamo, di governo o sugli atti aziendali. Tra l'altro, gli atti aziendali sono atti, comunque nessuno lo sa o pochi lo sanno, di autonomia delle aziende, dei direttori generali, quindi anche quando i consiglieri intervengono sugli atti aziendali non dovrebbero, non potrebbero quindi intervenire. Poi invece magari intervengono, vabbè, siamo okay. La politica, insomma, non ha, c'è sempre una linea di demarcazione poco chiara. Nel caso specifico, il tema principale, e correggetemi se mi sbaglio, per chi è seduto al tavolo dei relatori, è che in pratica sono scivolate alcune prestazioni, parliamo dei servizi domiciliari, gli assegni di cura, sono scivolati negli extralea, cioè non sono più LEA, sono extralea, e il governo dice: guardate che non vi finanziamo più gli extralea. Il problema, lo si diceva bene prima, dell'altra legislatura, è che quello che è LEA è andato a finire in extralea. Perché voi poi quando parlate, quando andate a spiegare, quando venite in regione, utilizzo il termine vi perdete, ma non è vi perdete, perché avete una buona proprietà di linguaggio, vi perdete nei tempi a spiegare le cose tecniche, ma qui la questione è politica, non tecnica, perché sennò uno impazzisce, cioè diventa scemo. È la delibera 45 poi presa dall'altra, e bisogna andare con i cani da caccia o con i cani da tartufo per capire la tracciabilità delle risorse che da Roma, da un fondo indistinto, arrivano nella nostra regione. È certo che diventiamo pazzi a dire sempre le stesse cose e ci parliamo e vi parliamo addosso. La questione è di natura politica. Se io mi chiamo Mauro Laus non mi puoi chiamare Rossi Antonio, o mi cambi le generalità, io sono Mauro Laus, poi ti posso piacere o posso non piacerti. Quindi nei LEA, al di là delle delibere, di come sono state iscritte e per questi motivi vanno ad albergare, a trovare cittadinanza nei tribunali, dove il giudice e si esprime sulla base magari di quella delibera e nemmeno sul fatto in sé, e a volte rischi di avere torto quando invece sostanzialmente hai ragione, però questa comunicazione difficilmente può essere potabile agli occhi della comunità e quindi non va bene, quindi la questione è politica. Domanda: una questione di natura politica può mai essere risolta e demandata ai tribunali? No. E non andava bene per Cota, non va bene nemmeno per il presidente Chiamparino, né per l'uno né per l'altro, e né per il post Chiamparino. Cioè dobbiamo metterci d'accordo su se vogliamo costruire una comunità, noi dobbiamo dirci la verità. Chiamparino ha avuto il coraggio adesso, lui e questa maggioranza, questa giunta, di far chiarezza sui conti. non la responsabilità di Tizio, di anno zero, adesso, qual è il deficit della nostra regione? E da qui bisogna partire. Domanda, con lo stesso scatto di orgoglio e la stessa dignità, bisogna partire dal chiarimento sulla questione dei malati non autosufficienti. E la domanda va fatta in modo chiaro e specifico. Caro Presidente Chiamparino, non Saitta, non Moirano, studiati, concentrati, mi spieghi che cosa pensi su questo tema? Sono livelli essenziali di assistenza e per un gioco subdolo sono andati a finire negli extralea, ed è normale che quando vai a Roma dice ce li hanno tolti gli extralea, ma se non avete avuto, parlo dell'altro che stava prima, l'autorevolezza politica nell'andare a Roma e spiegare sono extralea perché noi li abbiamo buttati lì dentro, perché abbiamo utilizzato quelle risorse anziché fare questo, abbiamo voluto finanziare il bonus bebè, piuttosto che, e lì vai al confronto politico. Quindi queste cose che io avevo detto ad altri, oggi non posso non dirle a Chiamparino, anche se io stravedo per Chiamparino e ho votato per Chiamparino e ho fatto la campagna elettorale per Chiamparino e il migliore Chiamparino. Ma se è vero tutto quello che ho detto in questo momento, anche da Presidente del Consiglio regionale, io devo dire al mio Presidente della Regione Piemonte, guarda che noi dobbiamo entrare in sintonia con la comunità, che non significa abbiamo la bacchetta magica per affrontare e risolvere definitivamente il problema, ma almeno ti devi mettere sulla stessa frequenza. Quindi questo è il tema vero ed è politico, ed è un pro, e quindi va ricostruito quindi il sistema Piemonte per questo aspetto qua, perché ad oggi non c'è. Abbiamo un assessore, mio giudizio personale, un assessore alle politiche sociali che è straordinario, che è bravissimo, però non possiamo affidare alle politiche sociali quello che è della sanità, perché anche se ci sono le risorse, adesso ho capito perché dicevano dell'approccio ideologico, ma Mauro, ma stai tranquillo, sono usciti i soldi, poi ci sono, bisogna affrontare il problema. Sì, ma oggi ci sei tu, ma non è che le persone devono venire a chiedere l'elemosina ogni volta, cambia il meccanismo, noi dobbiamo istituire, dobbiamo perimetrare quello che è della sanità e quello che è del sociale. Perché se me lo risolvi quest'anno, va bene, ci mancherebbe altro, e poi l'anno prossimo di nuovo, e poi dopo, però passano a determinati concetti, passano a determinati principi. Allora o qualcuno dice che quando i servizi domiciliari finalizzati all'assistenza di persone malate non autosufficienti non possono essere finanziati perché non rientro nel comparto della sanità ma del sociale, è di una gravità assoluta, cioè non è possibile. E allora quando uno vuole dire una cosa di questo tipo, una forza politica, un rappresentante politico, lo dice apertamente e dice secondo noi sono effettivamente extralea, perché non è giusto dare questi servizi domiciliari ai malati non autosufficienti. Secondo noi, dato che non ci sono risorse nel nostro paese, è necessario cambiare però i livelli essenziali di assistenza, ti prendi la responsabilità e ti candidi per governare il paese. Ma ad oggi nessuno ha detto questa cosa qua. E se nessuno ha detto questa cosa qua, significa che noi tutti, presenti e assenti, compreso il Presidente Renzi, siamo d'accordo su questo tema. Cioè che parliamo di livelli essenziali di assistenza anche quando vengono fatte le cure domiciliari. Anzi, tra l'altro è un risparmio quindi per la sanità. Queste sono delle considerazioni di ordine politico. Quindi voi e io dovete e dobbiamo chiedere questo a chi governa. Oggi la situazione è leggermente più ingarbugliata, perché a me nel patto per il sociale quello che emerge, che veramente un bel, cioè, Però fino a quando non si risolvono determinati problemi, quel patto è pericoloso, perché voi oggi state pagando quello che dovrebbe pagare la sanità. E quel patto va a sancire quel principio là. È così. È bello il patto per il sociale. Però la regia deve essere, fino a quando non si risolve questo problema, deve essere affidata all'assessore alla sanità. E non posso avere come interlocutore l'assessore alle politiche sociali, se no facciamo il gioco delle tre carte. Mi sembra di stare sotto le campanelle anni fa, a stazione di Portanova, forse pure adesso, c'era il gioco delle tre carte, le campanelle, ero convinto di vedere la carta e poi invece la carta non c'era. Ma lo dico in termini costruttivi, perché non viene fatto questo ragionamento in mala fede, perché si parte dall'esistente, e dall'esistente non si può partire. Noi dobbiamo partire da quello che dice il quadro normativo. In ogni caso adesso la forza, il potere per gestire tutto questo meccanismo passa sopra la nostra testa e non è più di competenza regionale in termini politici. Ecco che bisogna andare sul livello nazionale. E chi va a livello nazionale a gestire questa partita? E bisogna andare tutti quanti assieme, bisogna fare rete, non bisogna creare contrapposizioni, al di là delle colorazioni politiche, destra o sinistra, o Chiamparino, Laus, Saitta, Tizio, Caio. Se è vero che siamo convinti di questa partita, così come abbiamo alzato, e l'ha fatto Chiamparino in rappresentanza di tutti, la voce alla conferenza dei presidenti delle regioni, lo dobbiamo fare anche per questo aspetto. Personalmente, per quello che mi riguarda, io lo farò alla conferenza dei presidenti dei consigli regionali, quindi tutto lo sforzo che voi dovevate fare è già bello e superato, perché parlavate di contattare amici, mettere in moto la rete, no, io, oltre al vostro, ci mancherebbe, nei prossimi incontri della conferenza dei presidenti dei consigli regionali porto questa questione politica. E dico che i presidenti dei consigli regionali devono portare a conoscenza di questa tematica nelle loro regioni e la questione va affrontata a livello nazionale, una volta per sempre. Quindi il problema è politico, perché io volevo, oggi avete fatto questo incontro qua, io avevo chiesto ancora un'altra volta un consiglio straordinario aperto, ma io mi metto anche nei panni, giustamente, dell'assessore Saitta e di altri, e dicono, Presidente, l'abbiamo già fatto, cioè che ci diciamo sempre le stesse cose? E poi bisogna cambiare la tabella di marcia, dobbiamo affrontare il problema alla radice e ognuno si prende la propria responsabilità. Prima di diventare presidente, oggi non lo posso più dire perché devo darmi un tono e devo stare nel perimetro istituzionale, quando parlavano i politici diffidavo, non è che mi fido del politico, io non mi fido proprio delle persone quando parlano, ho il dubbio, perché oggi siamo abituati a esprimere giudizi se uno è simpatico, se ha fatto la battuta, se ha una brillante capacità dialettica, non va così. Non bisogna fermarci e limitarci all'ascolto a quello che uno dice, ma a quello che uno ha fatto e a quello che uno fa. E complimenti per i discorsi dei doveri. E lì, da lì dobbiamo partire. Dobbiamo partire dal dovere del cittadino, dal dovere di chi lavora. Perché se ognuno facesse il proprio dovere, non ci sarebbero persone che rivendicherebbero diritti. A partire dal sottoscritto. E quindi voi tutti avete il dovere e la responsabilità di monitorare quello che è stato promesso, quello che vi è stato detto e poi quello che è stato fatto. È più facile in determinati momenti di difficoltà radicalizzare lo scontro, ma un conto è la radicalizzazione dello scontro, un conto è governare poi i processi. E il governo dei processi è leggermente più complicato e difficile. Ecco perché. Fatti tutta una serie di sfoghi, poi tutti quanti dobbiamo costruire, creare una rete e portare a segno il risultato. Il risultato non è il risultato di Tizio, Caio, Breda o Sempronio, è il risultato di una comunità che ha bisogno della certezza del diritto. Quindi se ci sono delle leggi e c'è un diritto esigibile, io pretendo il diritto esigibile. E la questione della mancanza di risorse, detto anche dalla Corte di Costituzionale, non sta né in cielo né in terra, perché quando ci sono le violazioni di diritti principali della nostra Costituzione, con quelle poche risorse devi affrontare prima quelle priorità e non fare delle delibere così come era stato fatto in passato o delle leggi e il malato, come avevo detto io, può guarire con una semplice delibera. Fosse così eravamo tutti sani e salvi. Non è così, non è sufficiente una delibera. E allora adesso io non volevo rigirare la frittata perché avete ammazzato, tra virgolette, costruttivamente i relatori che mi sono a fianco, la classe politica. E quindi non devo difendere la politica e non mi interessa difendere la politica, mi interessa difendere i principi nei quali ho creduto, nei quali credo e continuerò a credere. Devo farlo garbatamente così come l'ho già fatto. Quindi questi ragionamenti che ho fatto a voi, io li ho fatti ai miei colleghi, li ho fatti agli assessori, li ho fatti all'interno del partito nel quale milito, lo faccio ogni giorno. Quindi il suggerimento, che io vi avrei voluto dire tante altre cose, ma mi fermo, il suggerimento quindi che io vi do, intanto la risposta è che questa questione personalmente mi impegno a portarlo alla conferenza dei presidenti, tra l'altro mi è venuto in mente mentre eravamo qua, quindi non l'avevo nemmeno pensato. Mi farò parte attiva, continuerò a dire all'assessore, e non è un caso che ho parlato di confronto e dell'interpretazione che io do al termine confronto, che è necessario fare, diciamo, uno sforzo in più per ascoltare le diverse categorie, le diverse suggestioni che possono arrivare. Nessuno è perfetto, si fanno dei tentativi per rimettere su il nostro sistema, perché è completamente crollato, sto parlando quello della domiciliarità. Abbiamo una legge, la legge 10, che mi viene da dire, ma c'è la legge, il problema è risolto. Però poi mi mettono i panni dell'assessore e dicono, fermati, lasciamola un attimo là la legge, perché c'è il rischio, per quello che dicevo prima, che applichi questa legge e ti viene dichiarata non consona, perché in violazione dei famosi principi extra lea. Poi devi andare a spiegare, a dimostrare che negli extra lea sono andati lea, e quindi oggi vi chiedo la preghiera che io vi faccio, una preghiera come Presidente del Consiglio regionale. Noi dobbiamo uscire dal piano di rientro, che non è una scusa. Se non usciamo dal piano di rientro, siamo arrivati alla fine, dicembre, ci abbiamo aspettato tutti questi mesi, un minimo di tolleranza, aspettiamo l'uscita dal piano di rientro e all'inizio quindi del nuovo anno, a gennaio, bisogna chiamare a responsabilità ogni singolo attore e protagonista, dall'assessore alle politiche sociali, all'assessore alla sanità, al presidente del consiglio che aveva detto determinate cose, al presidente Chiamparino, a tutti, ognuno ha le proprie responsabilità, perché adesso uscire da questo piano di rientro è molto importante, perché è stato tenuto un atteggiamento giusto, sbagliato, ognuno può fare le proprie valutazioni, ma siamo arrivati alla fine, quindi cerchiamo di superare quest'ultimo cancello. Questo lo dico in termini proprio costruttivi, e poi si può aprire veramente un confronto su tutti questi temi. E grazie e complimenti comunque per l'organizzazione di questo convegno, perché io personalmente ne sentivo proprio la necessità e il bisogno. Ancora grazie e buonasera a tutti.
Bene, ringrazio il Presidente Laus perché ha dato il taglio politico che almeno nei nostri obiettivi era quello che chiedevamo, anche se, come dicevo stamattina, credo che si debba partire subito per l'appello che avete in cartellina ha proprio lo scopo di non perdere altro tempo, perché siamo davvero ad un bivio, e se non si cambia marcia proprio su questa questione del riconoscimento dei diritti previsti dai LEA, compreso quello delle cure domiciliari, è difficile che anche tutto il sistema delle famiglie tenga, e continueranno ovviamente ad aumentare i ricorsi in ospedale anche quando questo non è necessario. Presidente Laus, un po' starà, un po' va, non ho, è andato, torna. No, ma è una cosa un po' strana, quindi siamo flessibili oggi, per cui probabilmente può anche tornare. Abbiate pazienza, ma è così. Io riprenderei con voi, che siete stati bravi e vi siete adattati con preavviso a questa singolare tavola rotonda. E vorrei ripassarvi la parola, però facendovi alcune domande su temi specifici vostri, perché credo che ci sia il problema politico che è stato evidenziato e sul quale appunto, come ciascuno secondo il proprio ruolo, ma io mi auguro che si possa creare anche un coordinamento su questo, si possa appunto portare il problema prima di tutto qua in Piemonte, perché se non passa anche qua, e poi a livello nazionale. È emerso che nel processo, per esempio, della continuità terapeutica, sia da ospedale a territorio e sia però anche a casa, abbiamo tanti attori diversi che ruotano intorno al malato anziano non autosufficiente e alla sua famiglia. Noi sentiamo il bisogno che ci sia un accordo di cura, un protocollo operativo per organizzare le dimissioni protette, in modo che tutti si parlino e tutti abbiano un percorso che sia trasparente, e questo protocollo operativo, questo contratto educativo che mi pare abbia individuato, chiamato l'IPASVI nel suo documento delle raccomandazioni per le cure domiciliari, tenga insieme la corresponsabilità di tutti gli attori. E quindi ciascuno sappia che cosa deve fare l'altro, e ci sia ovviamente la possibilità di, anche e soprattutto per l'ultimo anello della catena, che è chi accudisce l'anziano malato non autosufficiente, specialmente a casa, ma penso anche in una RSA, ecco, abbia ben chiaro chi deve fare che cosa, chi c'è nel momento della necessità di una reperibilità, come chiamare e chi chiamare in caso di emergenza. Tutte cose che sono fondamentali e che richiedono però un'integrazione anche tra le varie figure professionali, compresi i medici di medicina generale, che oggi purtroppo tante volte viaggiano paralleli, per esempio, alle cure domiciliari di lunga durata, per cui noi possiamo avere magari un familiare che ha fatto il suo percorso di richiesta all'unità valutativa geriatrica, ha avuto riconosciuto magari dopo anni, ma alla fine ce l'ha fatta, di un contributo, sono quelli della precedente ovviamente delibera, perché non ce ne, di nuovi a noi non ne risultano, sono ancora in carico quelli vecchi, però quelli erano riusciti ad ottenere un contributo indipendentemente dalla situazione economica, perché il criterio era quello della sanità, e quindi in sanità tutti hanno diritto, basta essere malati e non autosufficienti, e però magari il medico di famiglia, non dico che non lo sappia perché magari glielo dicono, ma tante volte non lo sa nemmeno, e comunque non c'è un confronto anche con le figure che non sempre, almeno ci sono sempre le situazioni virtuose, ma ci sono anche quelle in cui viaggiano separatamente, per cui il malato anziano magari è visto dallo specialista geriatra, ma non è visto, o comunque il geriatra non si parla con il medico di famiglia, o l'infermiere appunto non ha un collegamento diretto perché arriva dal territorio e non ha ovviamente rapporti con il medico di famiglia. Allora è chiaro che l'ultimo anello della catena, che è il familiare, si ritrova ad avere un'interlocuzione con più figure che, se vanno d'accordo, va bene, ma non sempre succede, perché possono anche esserci pareri discordanti. Ecco, questo protocollo operativo potrebbe essere anche utile proprio per una valorizzazione delle reciproche professionalità che potrebbero essere appunto anche un primo passo per parlarsi e per vedersi. Ci sono poi situazioni che noi troviamo, si parlava stamattina di aspetti burocratici che bloccano l'ingresso nelle strutture o rientro al domicilio. A me veniva in mente la questione della valutazione sociale, l'ho posto come problema all'ordine, non arrivo qui a farlo perché sennò sarei troppo cattiva, però bisogna porsi il problema che la valutazione sociale, detta fuori dai denti, sta diventando una valutazione ISE, cioè una valutazione patrimoniale. Ecco, che non ha niente a che vedere con la valutazione sociale che dovrebbe essere appunto quella del servizio socio-assistenziale. E soprattutto l'ISE dovrebbe subentrare nel momento in cui io, cittadino malato non autosufficiente, vado a bussare dalla L de Peller di turno e a chiedergli un'integrazione perché non ce la faccio a pagare la mia quota o alberghiera se sono in una RSA o a casa se sono appunto con le cure domiciliari. Ma se io ce la faccio da solo a pagarmi il mio 50% che in base ai LEA mi tocca, e l'altro 50 me lo dà la sanità, perché devo fare tutte le pratiche per presentare l'ISA, la situazione patrimoniale, tutto il resto, che perdo tempo io, perdono tempo, e soprattutto tante volte questo tempo lo perdo in casa di cura privata a 160 euro al giorno, mentre potevo andare a casa. Quindi, queste sono le situazioni. Per cui, anche sulla questione della valutazione sociale, che diventa patrimoniale, bisogna fare un ragionamento, perché l'accesso al servizio sanitario ce l'ho come tutti noi indipendentemente dalla situazione economica. Non è che quando vado al pronto soccorso mi chiedono: lei ha fatto la dichiarazione dei redditi, me la faccia vedere, eccetera. Gli accertamenti si potrebbero anche fare dopo, ma noi non siamo contrari agli accertamenti, ma l'accesso e il diritto alla prestazione, il nostro servizio sanitario lo dà a tutti indipendentemente dalla situazione economica. Quindi questo è uno dei fattori che, per tutti i motivi che sappiamo, questione di risorse, difficoltà a dare l'accesso a tutti, allora si sono inventati, si sono probabilmente dati per normali dei comportamenti che normali non lo sono affatto. Per cui anche questo è uno dei problemi su cui credo bisognerebbe riaprire il confronto. Devo dire che l'assessore Ferrari ha dato un messaggio chiaro, ha detto chiaro e tondo che l'ISE non serve per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, e lo ha dato perché appunto noi abbiamo riscontrato, non solo noi ma anche altre organizzazioni hanno riscontrato sul territorio appunto questi comportamenti. Perché ecco, l'altro elemento su cui, sempre per accelerare, ci ritroviamo ad avere più valutazioni dello stesso malato. Quindi se finisce questo malato in ospedale, viene valutato intanto magari dal pronto soccorso, poi in reparto, poi c'è ancora il NOC, poi finalmente va nel territorio e lì non basta ancora, bisogna chiamare l'unità valutativa geriatrica. E quindi facciamo di nuovo un'altra. Nell'infrattempo facciamo magari anche altri esami, altre visite, e intanto il tempo passa. Cioè anche qui la valutazione sociale dell'assistente sociale in sanità, ecco, non può essere la stessa valida e mi segue, perché non è che cambio la mia situazione nel momento in cui viene formulato il progetto al NOC e vado nel territorio, e perché l'UVG deve di nuovo rifare tutto da capo e quindi di nuovo altri medici, altre carte, altro personale. Anche questo è un modo per rendere appropriato il percorso di cura e anche per non affaticare tanto il malato quanto le famiglie. Questi sono comportamenti che non costano, ecco, ma si tratta di rimettere in moto un meccanismo anche di rapporto nei confronti, cioè di modo per far parlare i diversi settori. E per questo che mi veniva in mente, ma magari ci sono altre modalità, stabilire dei protocolli per le dimissioni, per esempio, no? In cui alcuni percorsi sono codificati, di modo che si sa che non, ovviamente per semplificare. È stato ricordato da Dovis e anche da alcuni interventi stamattina C'è una carenza fortissima di informazioni sui diritti delle persone, e in un momento di crisi economico dove diversi stamattina hanno toccato il fatto che stiamo vivendo una situazione anche economica critica da parte delle famiglie piemontesi, credo che dare un'informazione corretta come servizi del territorio, ma anche ospedalieri, sui diritti che sono esigibili, perché i LEA sono diritti esigibili. Quando ricevete le lettere di opposizione vedete solo una carrellata di norme che sono le norme che trovate in cartellina, e non abbiamo fatto niente di più che riassumere in un foglio quelli che sono diciamo, i diritti scritti, ecco, nella nostra legislazione. Ecco, dare l'informazione significa dare strumenti per poter chiedere le prestazioni anche in modo corretto. Tante volte le famiglie telefonano a noi perché si sono sentite dire dagli sportelli dei servizi o delle ASL o dei consorzi socioassistenziali, piuttosto che dagli ospedali, perché il servizio sociale c'è anche in ospedale, che è inutile fare la domanda per le cure domiciliari perché tanto non ci sono risorse. Non è vero. Non è vero. La domanda bisogna sempre farla, perché, come ricordava l'avvocato Tezza stamattina, io famiglia ho il diritto, a parte il fatto che le persone che presentano correttamente l'istanza riescono ad ottenere comunque dei benefici, perché magari non ottengono il contributo, ma magari ottengono l'OS che può andare a casa per aiutarli per fare il bagno, possono ottenere un affidamento da un vicino di casa, cioè ci sono tante modalità per fare le prestazioni domiciliari che tante volte non sanno neppure che esistano. Possono ottenere gli ausili, perché tanti pensano che non siano nemmeno trasferiti dal servizio sanitario proprio in base all'invalidità. Allora, sono tutte informazioni che dovrebbero essere date scritte, perché non sono pareri o punti di vista, cioè sono norme prescrittive del nostro ordinamento. Quindi dovrebbero essere assunte proprio, così come oramai si dà, per esempio, per l'indennità di accompagnamento, si dice che cosa devi fare per, ecco, analogamente si dovrebbe essere scritto che cosa devi fare per ottenere cure domiciliari, centri diurni, ricoveri in RSA, e anche che puoi ottenere la continuità terapeutica se non hai un paracadute per poter tornare a casa o un posto letto convenzionato in RSA, proprio per evitare di finire, come abbiamo già raccontato stamattina. Quindi credo che ci sia da fare tutto quello che suggeriva il Presidente Laus e che io in qualche modo richiamavo, lanciavo stamattina, e vi seguirò, poi quando siete stufi di ricevere le nostre mail me lo dite e io smetto, ma... spero di poter continuare, perché l'obiettivo del convegno era, da una parte, dare una risposta alle istanze che sono state presentate qui di mancanza di ascolto. Quindi questo era anche, e serviva anche a noi, perché serve proprio quello che lei diceva, mettersi ad un livello che sia paritario per avere la possibilità del confronto e non soltanto, appunto, della comunicazione. E per avere il confronto bisogna continuare, però, perché oggi abbiamo grattato un po' sul tema, ma sicuramente bisogna andare a fondo. C'è stato poco spazio per il dibattito, perché chiaramente abbiamo cercato di mettere insieme più anime possibile, però possiamo continuare anche con in futuro. Ridarei allora la parola, invertendo un po' l'ordine, perché ho parlato molto di più sul sociale che vorrei per poi... Ah, già, giusto. Allora, cominciamo con Barbara Chiapusso, perché poi mi aveva già detto che ha problemi. Prego.
E dunque, credo che non ci sia più tempo per l'intervento che era stato preordinato per oggi pomeriggio, pertanto direi che vi saluto, ringrazio per... Speriamo che... Se utilizziamo un linguaggio politico riusciamo a interloquire con la Regione. Si vede che fino ad oggi abbiamo utilizzato un linguaggio che di fatto non era politico, era più professionale. Probabilmente abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato parole. Sono un po' così, perché tanto quello che ho dentro come diceva prima, ci sono delle persone, no, che probabilmente poi alla fine di questa sera ci conosciamo su Facebook, siamo simpatici, e in realtà qui oggi sono un po' mortificata, perché io penso che tutti abbiamo, attraverso dei linguaggi che sono professionali, che sono nostri, che sono di cittadini, che sono difficoltà veramente, Presidente, davvero grandi, sono proprio difficoltà grandi, che non è soltanto la cosa sciocca, il caregiver. Negli ospedali viene lasciato in disparte. Per cui, ad esempio, nel momento in cui c'è l'esecuzione dell'insulinoterapia, il caregiver viene fatto stare fuori dalla stanza. Questo caregiver poi si trova magicamente, nel giro di pochissimi giorni, perché le dimissioni ora avvengono in tempi ristrettissimi, si trova a casa da solo a dover fare tutta una serie di attività che poi vengono precluse all'OS, perché all'OS viene detto tu non lo puoi fare, il caregiver invece lo può fare, l'infermiere se in quella struttura lo può fare ma nell'altro no. Insomma, c'è un gran pasticcio, tant'è vero che avevo una slide dove si vede un uomo che guarda un mare in tempesta e non riesce più a capire dov'è. Allora, io credo che comunque il messaggio alla fine del mio intervento, che è quello che vorrei lasciare al Presidente, e che ci sono gli spazi per poter comunque recuperare delle situazioni, impegniamoci seriamente tutti, perché credo che siano finiti i tempi, almeno personalmente noi siamo stufi di sentirci dire delle grandi parole. Mi trovavo molto in imbarazzo oggi a preparare la relazione per questo convegno, perché siamo stanchi come siete stanchi voi, sono stanca io di sentire paroloni, parole, uscire e alla fine non portarci a casa nulla. Allora, per una volta proviamoci, magari nel prossimo anno, nel 2016, facciamo una promessa, riusciamo a portare a casa una cosa, non ne possiamo portare di più, non ci sono i soldi, ma io ci credo, non ci sono i soldi, non ci sono le persone probabilmente così competenti, non ci possono essere mille situazioni, però io credo che incominciamo con una, un successo condiviso, pubblicato, e questo io credo che sarebbe già un grande successo per noi. Prego.
Solo per andare via tranquillo, no? Sì. Perché uno magari è convinto di voler dare un messaggio e poi si accorge che ha dato un messaggio di un altro tipo. Solo per chiarire, certo, un concetto. Quando ho detto del linguaggio, il vostro è un linguaggio tecnico e appropriato, perché quello è normale. Cioè, voi non è che potete dire altro.
Certo.
Io, mettendomi nei vostri panni, vi ho mandato un messaggio e vi ho detto: occhio, che quando parlate con i politici e con la politica dovete avere un linguaggio chiaro e diretto per metterli tutti, compreso il sottoscritto, con le spalle al muro, e quindi il politico si deve prendere le proprie responsabilità. Cioè, non è rivolto a voi, è rivolto alla politica che scappa e, per utilizzare un termine non consono, vi fotte nella risposta. Sì. Quindi, dopo aver illustrato da un punto di vista tecnico, dovete incastrare il politico a prendersi queste responsabilità. Non era un rimprovero a voi,
no.
Sennò io stanotte non dormo.
Però, Presidente, quel politico lì l'abbiamo votato noi e il linguaggio era uguale. Okay.
No, parlavo in genere della politica. Parlavo in genere della politica.
Alla fine parliamo tutti la stessa. Grazie. Io, scusate, devo andare perché ho un altro convegno. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.
Credo che i due discorsi non siano però distanti, ma devono viaggiare insieme, perché devono essere raccolte le istanze pratiche, su cui dobbiamo concentrarci anche un attimo adesso, ma devono anche essere portate a livello politico, perché sono le due anime che devono viaggiare, e viaggiano purtroppo su livelli che non sempre sono gli stessi. Ma come dicevo prima, bisogna cominciare a parlarci e a mettere insieme le istanze per fare un progetto comune, perché se si cammina singoli il discorso diventa ancora più complicato, almeno su un tema in cui abbiamo degli interessi che sono comuni. Quindi bisogna cercare appunto di fare anche uno sforzo per poter trovare poi le mediazioni. Barbara, Rosina, prego.
Sente? Sì. In parte devo dire, anche io forse non avevo ben inteso, non è che fossi proprio entusiasta del suo intervento, Presidente. Le dico in onestà, perché mi sembra di aver capito che dobbiamo essere onesti, che quando lei parlava mi sono chiesta, ma se il patto per il sociale è una fregatura, perché l'hanno votato? No, lei ha detto è stata una fregatura votare questo patto, perché questa materia torna lì.
No, no, io ho detto, no, è un gran, ho detto, un gran, complimenti all'assessore, bravo, bravissimo, straordinario.
Però
il patto per il sociale è straordinario. Occhio, perché dato che la Regione Piemonte oggi si trova in questa situazione, non dei conti, che ci sono in pratica dei servizi che dei LEA sono scivolati negli extra LEA, c'è il pericolo che quello che oggi è sanità poi viene gestito dal sociale. Nel sociale se ci sono i soldi spendi, invece nella sanità devi spendere a prescindere. Però non voglio riaprire...
Non riapriamo. Certo che è stata una considerazione che dal mio punto di vista è preoccupante, perché vuol dire che il patto per il sociale ci indicherà una strada e forse in quella strada c'è già un problema di partenza, che sta in una decisione politica, probabilmente non si poteva fare nient'altro. Però partiamo già, invece che con un documento programmatico, con un problema. Però non volevo assolutamente riprendere questo discorso. Devo dire che mi interessa invece molto di più provare a fare due riflessioni sulle cose che diceva Maria Grazia Breda. Ci siamo confrontate in questi mesi in numerosissime occasioni. Mi sentite? Sì. Ci siamo confrontate in questi mesi con Maria Grazia Breda in numerosissime occasioni. Sicuramente lei ha messo in evidenza degli aspetti che sono degli aspetti problematici dal punto di vista di un ordine professionale, perché il mandato che nel regolamento del Consiglio dell'Ordine è il primo mandato istituzionale è quello della tutela del cittadino beneficiario delle prestazioni professionali. Allora, se io sento dire da Andrea Ciattaglia questa mattina e da Maria Grazia Breda oggi pomeriggio, Andrea questa mattina diceva le persone sono scoraggiate dai servizi sociali, le persone vengono inserite nelle liste del dimenticatoio. Allora, dal punto di vista della mission di un ordine professionale, sentir dire queste affermazioni è qualcosa di assolutamente grave. Allora, se vogliamo provare a fare massa critica e se vogliamo provare a essere degli interlocutori attivi su un piano politico, proviamo a cercare di capire come lavorare insieme su queste cose, perché anche dal punto di vista di un ordine professionale questo è assolutamente grave. Ma come è assolutamente grave che tutta questa mattinata l'abbiamo trascorsa a parlare di interventi ospedalieri, di interventi sanitari, di interventi sociosanitari, e in realtà non abbiamo parlato di quelle che possono essere le schede degli indicatori sociali compilate a cura degli assistenti sociali. Perché forse noi abbiamo nella nostra regione delle esperienze molto interessanti, magari innovative, magari creative, in cui si stanno utilizzando delle scale di valutazione del rischio sociale che integrano la valutazione multidisciplinare. E allora forse quella prospettiva lì ci permette anche di avvicinarci a una valutazione sociale che non tiene in considerazione in quella fase lì anche questo benedetto ISE. Sull'ISE io vorrei aggiungere una questione. L'Ordine si è impegnato in questo periodo con un gruppo di lavoro costituito da consulenti, assistenti sociali ed esperti e sta per elaborare in via definitiva un documento sulla questione dell'ISE. La mia preoccupazione come Presidente dell'Ordine che tutela il professionista e il beneficiario degli interventi è che l'ISE rischi di portarci ad una doppia esclusione, perché in un sistema di interventi finiti, perché sappiamo che ci sono dei limiti, ad un certo punto l'ISE viene utilizzato per fare una graduatoria di chi entra e chi esce, chi entra e chi sta fuori. Corretto o non corretto, non voglio in questo momento affrontare questo, ma c'è un'esclusione comunque da un sistema di prestazioni. Ma se io utilizzo l'ISE anche come elemento di esclusione dalle prestazioni sociali, mi chiedo chi, non facendo entrare da quella porta, si occupi della valutazione della presenza o assenza della rete, ma anche della valutazione della tenuta di quella rete. Chi si occupi di fare una valutazione della tenuta dei caregiver di quella persona, chi si occupi di fare non solo un'informazione, ma un accompagnamento nell'acquisizione. La collega infermiera diceva, ci sono molte competenze sanitarie sulle quali noi possiamo accompagnare le persone a imparare a fare delle cose, anche dal punto di vista sociale è necessario che ci sia un accompagnamento all'imparare a fare, all'imparare a muoversi nei servizi, perché poi forse gli opuscoli, i volantini e l'elenco delle informazioni non si vedono e non sono così presenti. Volevo ancora aggiungere, perché questa mattina in parte si è parlato della presa in carico, cosa significa presa in carico? È una presa in carico clinica? È una presa in carico relazionale? È una presa in carico dei familiari? È una presa in carico del paziente malato? È una presa in carico di chi? E chi si assume la responsabilità di essere responsabile di quella parte di presa in carico? Oppure c'è una presa in carico complessiva di un operatore unico che prende in carico tutta la famiglia? L'ordine non assume una posizione pro contro, l'assistente sociale deve essere quella dell'ente gestore, quella della sanità, quella dell'associazione. Non è questo, è il significato che noi attribuiamo alla presenza di una figura che ha delle competenze teoriche e metodologiche per valutare un certo tipo di componente di un problema di salute, come lo sono le competenze, le problematiche di tipo sociale. Rinnovo la disponibilità a Maria Grazia a lavorare su questi temi fino a quando non riusciremo davvero a superarli.
Allora, devo proporre un po' di cambiamento, perché alle 6 dobbiamo comunque chiudere e ci sono ancora 4 interventi. Io proporrei di ascoltare anche gli altri 4, diamo 2-3 domande, 4 al pubblico e poi rispondiamo collettivamente, perché così riusciamo a reggere, perché altrimenti non si può. Abbiamo dovuto cambiare, i tempi sono saltati, me ne scuso. Chiamerei la dottoressa Fasano, del direttore dell'ASL Torino 3.
Lasciamo il resto, non
ci spostiamo. Sì, no, tanto poi possiamo andare. Lei lo sa. Lei può fare. Perfetto. No, ma lei può contestare. Sì? D'accordo. Va bene. Ok.
Buonasera, io sono Paola Fasano e sono il direttore di uno dei distretti dell'ASTO 3, non voglio togliere il ruolo al dottor Boraso assolutamente. Parlando di direttore distretto mi viene da un attimino rivendicare il ruolo sul segnale molto forte che ha dato l'assessore questa mattina sulla figura critica del direttore distretto che oggi come oggi è assegnato a dei funzionari di cui non si sa bene la provenienza. Io ho fatto un concorso regolare, sono circa 20 anni che sono direttore distretto. Un ambito di popolazione che oggi è 150.000 abitanti, perché oltre a Collegno Grugliasco mi è stato assegnato anche il territorio di Rivoli, e seguo la dinamica, perché questo è il mio compito principale, di leggere il bisogno della popolazione che afferisce a quell'ambito territoriale, motivo per cui nella logica del percorso che deve ricostruire il cittadino per capire qual è la strada per trovare risposte ai suoi bisogni, deve rivolgersi al suo ambito di residenza. Questa è da una parte una criticità, ma è un bisogno, perché le risorse che noi riceviamo sono relativamente ai cittadini residenti, quindi il primo momento di accesso è l'ambito distrettuale. La normativa degli anni 2000 aveva definito uno spazio di primo ascolto dove il cittadino espone i problemi e da cui riceve dei primi indirizzi di risposte è uno sportello unico sociosanitario, che è rivolto proprio prevalentemente alle persone che hanno problemi di non autosufficienza, che sia soggetto anziano, che sia soggetto disabile. Oggi siamo focalizzati sull'anziano, ma il problema della non autosufficienza è meno rilevante dal punto di vista numerico, ma sicuramente più importante dal carico di assistenza, della presa in carico e della tenuta al domicilio di problemi di disabilità, che sia questo un bambino, che sia questo un soggetto anziano. E lo sportello è un punto, anche se oggi un attimino un po' sminuito nella dimensione, nell'ambito territoriale, di nuovo per un problema di risorse, ma la porta d'ingresso dove il cittadino può ricevere delle informazioni su come avanzare il suo diritto. Le valutazioni sono valutazioni fatte dalle commissioni, che è vero che hanno degli acronimi impossibili, che si chiamano UVG, che si chiamano OMVD a secondo se si occupano di anziani o di disabili, ma a fronte della valutazione, che ha dei tempi discreti, non sono delle situazioni lunghissime, la valutazione, il problema è la risposta dopo l'esito della valutazione. È vero, noi abbiamo problemi di liste d'attesa. Liste d'attesa che poi, nel rispetto delle normative regionali che ci sono oggi, assolutamente criticate e criticabili, però danno dei tempi. Noi abbiamo le situazioni di urgenza all'interno del quale, con questo benedetto punteggio 24, siamo obbligati a dare una risposta al paziente che è definito grave sotto tutti gli aspetti, che sia sanitario che sia di tipo sociale. Dopodiché, al di sotto di questo, effettivamente abbiamo delle lassità nei tempi di risposta. Un elemento che volevo riprendere di questa mattina è l'introduzione lapidaria del professor Isaia quando dice il territorio non è governato, cioè esordito con questa frase fortissima. Non è vero che non è governato, non siamo integrati all'interno della rete di tutti i servizi. La mattinata è stata tutta rivolta dall'ospedale verso il territorio, non si è parlato niente di come si muove il territorio verso i servizi. I servizi nel territorio ci sono, assolutamente. Le forze di rappresentanza dei portavoce di oggi pomeriggio hanno sottolineato la gravità dei loro mandati, sia nella prestazione singola, che non è riconosciuta sovente all'interno di un progetto, di un pacchetto, così come la Breda richiedeva di definire un protocollo, un documento unico all'interno del quale il cittadino o il suo familiare di riferimento veda descritto che cosa lo aspetta, quali sono i passi, quali sono i punti. Ma le professionalità assolutamente sono presenti nel territorio, questo lo rivendico assolutamente, perché i servizi sono tanti, partendo dal medico di medicina generale a tutte le prestazioni sanitarie, domiciliari strette, a prestazioni sociosanitarie, di integrazioni anche con la figura che sia dell'OS piuttosto che l'assistente familiare. Criticità è la continuità, la lunga assistenza, i progetti che fino a pochi anni fa avevano spazio anche con questo contributo economico che sanità con ente gestore erogava e garantiva la persistenza al domicilio. Oggi, come è stato detto, sono ancora attivi i progetti, noi abbiamo indicazioni tassative dal 2013 che non possiamo attivare nessun contributo economico sulla domiciliarità. Esiste una situazione unica, molto critica, di vero problema pesante, perché nulla toglie, che sono i pazienti di SLA. I malati di SLA, voi sapete che all'interno della disabilità hanno dei fondi dedicati, all'interno del quale noi attiviamo su certificazioni sanitarie dei centri di riferimento delle progettualità di contributo economico che riconoscono il lavoro di cura del familiare, ma anche l'assunzione di badanti, eccetera. E questo crea delle discriminazioni all'interno di una situazione di gravità sanitaria indescrivibile, ma se io sono solo malato di sclerosi multipla o sono solo affetto da 2500 altre patologie sanitarie pesantissime, ma non sono targato SLA, il mio contributo economico non esiste, non c'è diritto. Diversamente, noi abbiamo attivi ancora dei contributi economici, ma sono residuali, che siano anziani o sia disabili, su progetti che hanno garantito la permanenza, la sussistenza al domicilio di queste persone e che sono magari attivi da 10 anni. Io ho delle situazioni nel mio territorio di persone che hanno un contributo economico che va avanti da 10 anni, ma è un residuale e vengono definite all'interno della sanità a esaurimento. Cioè, man mano che il progetto si chiude, noi non possiamo nemmeno rigenerare generale quella quantità economica che era in gioco fino a un mese fa per Paola Fasano su Mario Rossi, perché oggi entra e Paola Fasano non ha più bisogno, perché è stata ricoverata, perché è deceduta, perché è cambiata la situazione. Però quel fondo è esaurimento. Io ho il vincolo che se è chiuso il caso individuale non lo posso più riattivare. Penso di aver dato degli riferimenti.
Serve anche capire dove sono le criticità per poi dopo andare oltre, compresa anche la discriminazione tra malati, perché questo è anche uno degli altri problemi. Silvio Magliano, vicepresidente del Consiglio Comunale di Torino.
Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Ma molto è stato detto anche rispetto a quello che accade, rispetto alle comuni, alle politiche che fa un comune, evidentemente oggi appare evidente che noi stiamo cercando di tenere insieme un sistema che garantiva, più ancora che dei servizi, secondo me un'idea di società. Ed è quello che, lo dico anche rispetto a quello che diceva il Presidente Laus, no? Noi oggi abbiamo di fronte un'idea di società che continuiamo ad affermare, lo dico anche rispetto all'impegno che rispetto all'attività di cui mi occupo con il centro servizi del volontariato, cioè che c'è un sistema che di fatto è figlio di un'idea, e l'idea che a me spaventa in questo momento è un'idea che dice che c'è un pezzo della società alla quale noi non riusciamo più a dare risposte, e non può essere solo la logica economica quella che guida questo criterio. Primo dato, e non può essere neanche la logica del non raccordarsi con i soggetti che ci sono sul territorio per poter tentare di dare questa risposta. Lo dico perché a me preoccupano, e in questo momento la città di Torino insieme alle ASL continua a cercare di essere una risposta al bisogno, ma nello stesso tempo si trova davanti al fatto che nuove emergenze, nuovi bisogni si palesano, e questi bisogni di fatto non trovano una risposta efficace. Per cui la preoccupazione che ho, e vorrei capire fino in fondo come poterla attuare anche rispetto a un tavolo condiviso, come noi riusciamo fino in fondo da questo punto di vista a dare una risposta sistemica. Perché una delle preoccupazioni che di fatto viviamo è quella che non possiamo decidere come funziona la sanità e il sistema socioassistenziale nell'attesa che una sentenza piuttosto che una magistratura decida che cosa è all'interno di un sistema e che cosa no. Cioè, perché questo dice che fino in fondo l'attività di programmazione non riesce ad arrivare a suo compimento. Cioè non si riesce fino in fondo ad avere un'idea di società, e quando c'è uno scontro tra attività, alla fine noi diamo a un altro soggetto delle istituzioni la possibilità di rispondere o meno a questo problema. Per cui la preoccupazione che di fatto nasce, che io ho come vicepresidente del Consiglio Comunale, anche nella discussione fatta con il nostro assessore Elide Tisi, è trovare la modalità con la quale questo sistema, in un sistema di minor risorse, di fatto affermi il concetto che uomini e donne che oggi vivono una condizione di difficoltà perché non più autosufficienti non siano un problema, ma siano un'opportunità. E quando si dice opportunità, spesso e volentieri si fa della gran retorica, ma io il tema di provare a trovare una soluzione concreta che passi dal patto per il sociale, ma nello stesso tempo tenga insieme tutti gli attori di questa società, ce l'ho come preoccupazione personale, perché mi rendo conto che questo sistema di fatto rischia di non tenere più, e il non tenere più dà anche alla mia generazione, alle generazioni che oggi ci sono, uno spettro secondo me assolutamente preoccupante, perché non sappiamo fino in fondo dove andare a posizionare le risorse, e le risorse che ci sono oggi noi le mettiamo solo su un comparto, e sul resto non troviamo soluzioni, non troviamo risposte. Per cui io mi auguro che da questo momento, per cui da questa giornata di lavoro, e ringrazio la Fondazione Promozione Sociale per quello che fa, e che si ritrovi quello che a mio giudizio si è perso, cioè la possibilità di guardare al sistema sanitario e socioassistenziale come un'unità di lavoro, un'unità di preoccupazione comune. Perché non c'è niente di peggio in questo momento rispetto alla tenuta del nostro sistema di welfare e del nostro sistema sociale, di soggetti che si guardano l'uno contro l'altro e provano a dividersi le poche risorse che sono rimaste. Perché questo dice, di fatto, di una società senza respiro, senza una possibilità di futuro. Quindi è questo che secondo me vale la pena oggi porre come tema, cioè le risorse che noi abbiamo, le risorse che ancora ci sono, uno come riusciamo a renderle più efficienti e secondo con quali criteri noi cerchiamo di utilizzarle, affinché questo percorso possa essere un percorso che è continuo e comune. E mi auguro, e da oggi penso che anche l'attività del comune, ma anche l'attività del mondo del volontariato possa, dopo una riflessione come questa, rispetto alle prospettive future, trovare delle condizioni per cui tutto possa rimanere insieme, cioè che il percorso che noi andiamo a individuare sia un percorso che, quando parla della non autosufficienza, quando parla quindi della disabilità e quando parla della malattia, non abbia il problema di contendersi le risorse, ma di permettere una continuità di prestazione. Io su questo mi auguro che una giornata come questa ci dia degli spunti e anche la politica e le istituzioni, da questo punto di vista, provino a ripensare la loro modalità di approccio al tema, perché solo così noi potremo, insieme agli operatori e non avendo un'idea preordinata nella nostra testa, trovare delle soluzioni comuni. Questo è l'augurio che mi faccio e mi auguro che da questo punto di vista si possano trovare spazi ulteriori di dibattito e non solo delle posizioni preordinate che noi abbiamo in mente. Questo è l'obiettivo che noi ci poniamo e questo è l'obiettivo che mi auguro che questa giornata possa portare a noi, in una condizione di ascolto, per trovare delle soluzioni comuni. Grazie.
Grazie a lei. L'obiettivo è fare proprio massa comune o massa critica, ma cercare appunto di mettere insieme le varie realtà per mantenere alta l'attenzione su questo tema e dirottare le risorse, detta brutalmente, ma l'obiettivo è proprio questo, perché così garantiamo anche i diritti. Paola Garbella, se ancora...
Ok. Buonasera a tutti, grazie per la resistenza fino a quest'ora, perché ce la fa. Mi sentite? Buonasera a tutti, grazie per la resistenza, a chi ce l'ha fatta rimanere, grazie a Maria Grazia per questo invito. Mi presento, sono Paola Garbella, rappresento l'Associazione dei direttori delle strutture per anziani pubbliche, private, semipubbliche, semiprivate, tutte le forme giuridiche che abbiamo. Siamo un'associazione che non è un'associazione di categoria, ma piuttosto ci piace dirci che siamo un'associazione di persone che si preoccupano della qualità della vita delle persone che ci vengono assegnate, e le persone che ci vengono assegnate sono gli anziani gravemente non autosufficienti. Da tanti anni in Regione Piemonte facciamo parte, con Maria Grazia e con tutti gli altri e le altre associazioni di categoria, di tavoli tecnici, tavoli tecnico-politici, tavoli tecnico-tematici. Abbiamo cercato di portare prevalentemente la nostra idea è anche una visione di tutela delle persone che ci vengono assegnate e delle loro famiglie. Purtroppo oggi ho sentito dire da tutti che questo risultato non siamo riusciti ancora ad ottenerlo, anzi ho sentito molta malinconia, qualcuno lo deve aver già detto, ho sentito molta malinconia, molta nostalgia, e questo non è bene, perché comunque gli anziani esistono. I problemi degli anziani e delle famiglie esistono. Io avevo preparato, se Andrea riesce a farlo partire, avevo preparato un piccolo filmatino che vi faceva vedere di che cosa ci occupiamo, perché penso che di parole oggi ne abbiamo già fatte tante. C'è della musica, però non so se... Se non parla posso, se non parte la musica posso dire io. Io avevo preparato questo piccolo filmatino che si concentrava su mattina tra i relatori ha parlato, credo che fosse Gianfranco Fonte, ha parlato di qual è il centro del nostro lavoro, il paziente. Noi non lo chiamiamo paziente, lo chiamiamo utente, residente, cliente, a seconda di quello che a seconda della struttura. E sono qualcuno ha parlato di 27.000 persone ricoverate nelle strutture. In realtà noi concentrandoci sulle persone convenzionate, diciamo a integrazione sociosanitaria, abbiamo sempre visto tabelle in questi anni che riguardavano 14.000-15.000 persone con una spesa di 265 milioni dichiarata dalla Regione Piemonte, in realtà mai sostenuta per le quote sanitarie, e abbiamo più volte portato delle proposte di cambiamento della valutazione e dell'inserimento delle persone in modo di riuscire a parità di risorse a portare questo servizio almeno a 18.000 persone. Fino adesso non siamo riusciti, come dicevano le colleghe assistenti sociali e infermiere, non siamo riusciti a farci ricevere mai da nessuno. Abbiamo partecipato anche noi al patto per il sociale con l'assessore Ferrari, ma non siamo mai riusciti a parlare né con l'assessore Saitta né con il direttore Moirano, nonostante la nostra non fosse una rivendicazione, ma l'idea di portare una proposta innovativa per quello che riguardava tutte quelle persone che, a nostro parere, anche da studi che sono stati fatti, sono ben più del 2% della popolazione anziana non autosufficiente, ma anche fossero solo il 2%, parliamo di un 20.000 persone in Piemonte che non possono essere più assistiti a domicilio, ma sono assolutamente in una condizione sociale, sanitaria, riabilitativa che richiedono un intervento intensivo, misto, integrato, sociosanitario che la RSA è in grado di fornire o perlomeno in questi anni ha tentato di imparare a fornire. Infatti il discorso che volevo fare io come direttore di struttura, che noi direttori di struttura ci sentiamo anche un po' garanti dei servizi che vengono dati, pur nella consapevolezza che magari molti errori possono essere compiuti, però ci siamo in questi anni flessibilizzati, notevolmente flessibilizzati indipendentemente dalle norme regionali. Infatti andiamo dall'assistenza temporanea ai CAVS, ho sentito parlare oggi, apro e chiudo una parentesi, fuori da Torino i CAVS non ci sono, non esistono e non vengono di sicuro dati all'RSA comunque, quindi ci sono già due Piemonti di cui stiamo parlando, se non anche tre forse. E partiamo da situazioni di questo genere, temporanee, fino ai nuclei per Alzheimer. Oggi ho sentito parlare pochissimo di NAT, nuclei per Alzheimer temporanei, che sono stati una delle conquiste della Regione Piemonte insieme ai centri diurni Alzheimer, assolutamente dimenticati, e per dove lavoro io che questo NAT c'è, praticamente tutte le persone adesso vengono valutate che dell'Alzheimer sono guarite, la dico in parole molto semplici, eccetera. Il messaggio che volevo portare io era duplice: da un lato la presenza del presenza del direttore di struttura come garante anche della qualità dei servizi, anche garante delle famiglie, del mantenimento di un certo livello di standard che, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduta, effettivamente con le ultime delibere sono stati ampiamente ridotti a discapito della qualità dei residenti, e penso anche, quindi ho sentito parlare molto di domiciliarità allo stesso modo. E dall'altra parte la presenza dell'RSA in un territorio molto dislocato, non c'è solo la città di Torino, ci sono anche le province montane, dove la RSA è uno dei pochi presidi presenti in quel territorio, aperto 24 ore su 24, con all'interno tutte le professionalità sociali, sanitarie e riabilitative che potrebbero tranquillamente sopperire anche ad esigenze tempestive, senza intasare i pronti soccorso, come ho sentito dire stamattina in maniera abbastanza allarmante dal collega che ha parlato. Quindi concludo ringraziando ancora per la possibilità di questa testimonianza e lascio la parola a chi viene dopo. Grazie Maria, grazie.
ci sarà occasione di approfondire anche per entrare dentro i servizi. E ripeto, oggi è stato un momento per riaccendere l'attenzione proprio sulla questione anche politica e sulla questione del diritto alle cure degli anziani che si stava e sta scomparendo. Michela Sandri, grazie.
Grazie a voi. Io mi sono permesso di prendere degli appunti e siccome qualche relatore di stamattina è presente, se ho sbagliato l'interpretazione, bloccatemi pure. Allora, il dottor Fornero ha sostenuto, ed è scientificamente vero, che le regioni che hanno fatto investimenti sulle strutture intermedie, RSA, ospedali di comunità, non sono mai andate in piano di rientro. Quindi questa è una prima verità che possiamo affermare. Il dottor Aprà, il presidente della Società Italiana Medicina d'Emergenza e Urgenza, dice che bisogna ripensare completamente il pronto soccorso. Penso che anche questa sia una verità scientificamente da accettare. Andrea Ciattaglia non dà una verità scientifica, ma un dato di cronaca politica, dice il PD, quando era l'opposizione della giunta Cota, aveva completamente cassato le delibere del nostro settore, adesso che al governo le ha mantenute in vita. Quindi anche questa è una terza affermazione di verità. Stamattina l'assessore Saitta è venuto a dirci che la regione Piemonte ha 5 miliardi di disavanzo, e a me verrebbe da chiedere dov'era l'opposizione quando la maggioranza di governo, come vi leggerò fra poco, liquidava delle spese nemmeno inserite nel bilancio preventivo? Perché qui è un rimbalzino, no? Io adesso governo, ma è stato chi ha governato precedentemente che ha creato debito. Se facciamo così, andiamo ad Adamo ed Eva e forse da lì riusciamo a capire chi è che ha generato debito pubblico. La senatrice Dirindin, che ci ha fatto chiaramente capire che forse il Senato è stato svuotato e anche la Camera dei Deputati della sua funzione di produzione normativa. Penso anche questo di averlo capito bene. Il direttore della Caritas, Dovis, che ci dice che oramai la rete sociale di assistenza delle famiglie è completamente esaurita, e infine lei che ci informa giustamente che non c'è più il monitoraggio né delle liste d'attesa e non c'è più il monitoraggio del fabbisogno assistenziale. Allora, io mi permetto, siccome come associazione di categoria abbiamo fatto ricorso al TAR contro le famose delibere della giunta Cota, il TAR aveva accettato in toto i 5 motivi di doglianza, il Consiglio di Stato alcuni li ha sorvolati, alcuni li ha respinti. Anche qua bisogna fare una riflessione di senso civico: un organo di primo grado che accetta 5 doglianze e un organo di secondo grado che le respinge. Vi ricordate, io cito i numeri di legge da un punto di vista tecnico, a giugno del 2013 il governo aveva stanziato circa 15 miliardi a livello nazionale per pagare i debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni al 31 dicembre 2012. Nello specifico, alla Regione Piemonte sono stati assegnati 2,5 miliardi di euro, di cui 803 milioni relativi ai debiti del Servizio Sanitario Regionale. Noi continuavamo a dire, come associazione di categoria aderente a Confcommercio, guardate che quegli 803 milioni non sono utilizzati per pagare i debiti scaduti in sanità al 31-12. Perché noi ce ne accorgevamo? Perché avevamo fatture antecedenti quel periodo che non venivano pagate e perché le prestazioni erogate continuavano a diminuire. Quindi se questo flusso di liquidità fosse stato utilizzato correttamente, i debiti scaduti venivano pagati e le prestazioni dei servizi non venivano tagliate. Ora, detto da un'associazione di categoria, voglio dire, è partigiana, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 181 del 23 giugno 2015. Quindi oltre la Corte Costituzionale non possiamo andare. Perché è intervenuta la Corte Costituzionale? Perché la Corte dei Conti, sezione di controllo della Regione Piemonte, dopo un'attività di accertamento della Guardia di Finanza, ha accertato che gli 803 milioni assegnati dallo Stato alla Regione Piemonte per pagare il pregresso non sono stati utilizzati per le finalità istituzionali. E dice la relazione della Corte dei Conti, sono state utilizzate per finanziare spese fuori bilancio, nemmeno presenti nel bilancio preventivo. Quindi questa anticipazione di liquidità, di tesoreria che ha fatto lo Stato alla Regione è servita per creare nuovo debito pubblico. E ce lo deve dire la Corte Costituzionale? Ce lo deve dire la sezione di controllo della Corte dei Conti dopo un accertamento della Guardia di Finanza? Questa è una riflessione. A mio avviso l'amministrazione regionale ad oggi è fuori controllo, perché quello che abbiamo sentito nella giornata di oggi non è allarmante. Siamo già andati dopo l'allarme. Forse dobbiamo correre ai ripari. Grazie.
Allora, io non vorrei andare a casa però con la depressione, perché a me interessa invece partire da domani e, come si diceva già stamattina, partendo dai dati oggettivi che non sono sicuramente ottimisti, ma la democrazia ci chiede di partecipare, e quindi una volta preso coscienza e se si è d'accordo sui principi di carattere generali e siamo d'accordo sul fatto che sono diritti, perché questo bisognava anche richiarirlo e riconfermarlo, sono diritti che ci toccano da vicino, perché potrebbe essere anche nostro un domani il problema della non autosufficienza, ebbene allora credo che tutti insieme, io so chi sono gli iscritti, so che sono rappresentate bene tutte le categorie, tutte le professionalità e tutti gli ordini, e ciascuno di noi farà la sua parte per poter alzare appunto il problema, l'attenzione e lavorare anche sul piano politico, sia sul piano delle proposte, e qui credo che il Presidente abbia raccolto il fatto che non ci sia stato confronto da parte dell'amministrazione, e quindi chiediamo appunto l'intermediazione, mentre noi continueremo a fare anche il nostro lavoro. Ma c'è anche la necessità di rilanciare insieme anche nelle regioni vicine, perché chi va a Roma anche dalla parte del Piemonte si sente dire che tutti gli altri fanno così da sempre. E quindi l'assegno di cura, per esempio, pagato dalla sanità, era un modello Piemonte, e quindi deve tornare ad essere un modello Piemonte, ma per essere esteso su tutta la regione d'Italia. Invece abbiamo fatto l'esatto contrario. Anche l'abbassamento dei livelli delle strutture, anche qui avevamo fatto un lavoro egregio per riportare in alto i livelli degli standard delle RSA, i contratti di lavoro, le professionalità all'interno delle RSA, per esportare, non per abbassare i livelli. E quindi non credo che gli anziani non autosufficienti della Lombardia piuttosto che dell'Emilia-Romagna si metterebbero a protestare insieme ai loro familiari se gli andiamo ad alzare i livelli delle standard, delle RSA, o se gli riconosciamo un assegno di cura con i criteri della sanità, e cioè a tutti quelli che sono non autosufficienti. Il problema è che ciascuno di noi deve far capire ai propri rispettivi che è un interesse di tutti, è un interesse collettivo, e quindi bisogna fare comunità e costruire insieme un percorso di partecipazione che faccia diventare questo un problema che entra nell'agenda politica, perché finché il Presidente Renzi è contento e felice di andare in televisione a dire che ha rifinanziato il fondo per le non autosufficienze e così ha sostenuto anche i familiari che hanno un anziano non autosufficiente in casa, evidentemente ha cattivi consiglieri, perché se avesse Elede Peller come consigliere avrebbe capito che non basta. Che non basta, ma ci vorrebbe almeno tre volte quello che dovrebbe essere messo dalla sanità. In base alle proporzioni. E il decreto stesso dice che i fondi delle non autosufficienze sono solo per i comuni e devono essere dati dai comuni solo in aggiunta a quelli della sanità. Qui abbiamo giocato a fare di tutto e di più, per cui abbiamo i comuni che aiutano la sanità, cioè i poveri che aiutano i ricchi. Quindi questo è una cosa che non sta né in cielo né in terra, però la possiamo ribaltare. Ecco. Non direi che non possiamo fare niente, possiamo farlo, anche perché le cose che trovate in cartellina, tra cui una risoluzione approvata dalla Camera dei Deputati nel 2012, non è nata da niente, è nata da un movimento popolare. Ce n'è un'altra che è già in corso, che concluderemo a fine dicembre, sulle cure domiciliari. Su questa possiamo costruire insieme un percorso che vada non solo in Regione ma anche a Roma per di nuovo rilanciare le questioni che abbiamo dibattuto qui stamattina. Sono questioni importanti che, ripeto, ci toccano tutti. Io mi permetterò di inviarvi delle proposte, chi poi non avrà voglia basterà dire non ho più voglia e verrà cancellato e non più disturbato. Ecco, se voi avete delle proposte, dei suggerimenti, che vi sono delle idee che vi sono venute in mente e che non c'è stato tempo di darle, avete i nostri recapiti e potete benissimo contattarci. C'è ancora tempo per chi resiste, c'è un microfono, se qualcuno vuole fare un breve intervento o delle domande, ben venga.
Buonasera a tutti, a questo punto ormai siamo alla sera. Io sono Rossana Bazzano, sono la responsabile di un servizio sociale ospedaliero della provincia di Torino. Allora, ho sentito parlare anche dalla Breda un po' questo riferimento ai servizi e agli assistenti sociali in sanità e, come dire, forse vale la pena ricordare un po' la situazione dei servizi sociali in sanità, perché è drammatica al momento, quindi questo è un altro dei problemi che bisognerà in qualche modo trattare, a partire dal fatto che c'è una DGR regionale del 2009 che di fatto è stata disattesa dalla regione, che sia giunta Cota, che sia giunta Bresso, questa sta, penso stia cercando di riprendere un po' la fila del discorso, ma sta di fatto che il servizio sociale aziendale, che doveva essere previsto ed è previsto in tutte le aziende, credo siano pochissime le aziende che l'abbiano strutturato, e in alcune case è successo anche che era strutturato e poi è stato cancellato. Ma non solo, c'è il problema di noi non siamo tra il personale che può essere sostituito nel turnover, quindi questo è un altro dei problemi. Vi faccio il nostro riferimento: io sono in Asto 4, noi abbiamo 5 ospedali, 2 assistenti sociali. Allora, pensare che gli assistenti sociali possano anche, accogliendo la proposta, diventare riferimento così centrale per le famiglie è assolutamente impossibile. Io sono sola su 2 ospedali, quando vado in ferie il servizio sociale si chiude. Ed è un reato, perché l'interruzione di pubblico servizio non si può fare. Quindi la realtà è questa. L'altro aspetto che invece, proprio per non uscire, è non uscire di qua più depressi di quanto siamo, considerando che anch'io, come diceva il dottor Isaia, sono vecchia e quindi io ho lavorato negli anni 80 nei servizi e quindi ho visto il degrado in momenti buoni e adesso il momento in cui siamo. Io credo che l'altra sollecitazione che vorrei fare alla Regione, ma non solo, agli amministratori delle ASL, perché non basta la Regione, è che le assistenti sociali vengano coinvolte nei processi decisionali, perché il sapere che noi abbiamo è un sapere specifico e ricco, legato al fatto che, come diceva Barbara Rosina, noi siamo certamente operatori del fare, ma siamo anche operatori del sapere. E questo nelle ASL accade raramente. Vi faccio un esempio concreto, giusto perché capiate di che cosa intendo. Nasce il CAVS, viene strutturato come nuova struttura, si crea un gruppo di lavoro che, come dire, progetta, struttura il progetto, tutti presenti tranne l'assistente sociale, che poi comunque viene chiamata a lavorare all'interno. Allora, fin quando non si riusciranno a integrare i saperi, difficilmente si riescono poi a superare, nell'ottica anche della collaborazione e del confronto che, di cui si parlava prima. Il confronto o è aperto, o è aperto nei due sensi, o rischia di diventare sterile. Quindi o appunto la competenza sociale, dei saperi sociali, anche nell'ottica della valutazione, viene centralizzata e viene valorizzata, altrimenti chiaramente avere gli assistenti sociali in sanità lascia il tempo che trova.
Grazie. C'è ancora qualcuno che vuole dire qualcosa? Dei relatori che ho... a cui ho tarpato le ali, poi inizialmente no, va bene. Nessuno ci vieta di chiudere prima, Presidente?
Io posso... C'è ancora qualche minuto, volevo solo rimarcare quello che ho detto prima, che è la mia fotografia, quindi ognuno fa una, vede una realtà. Io dico la realtà che vedo io. Se oggi siamo qua e siete qua a discutere, e sicuramente non è l'ultimo incontro, non è l'ultima riunione, ed è evidente che nel nostro paese Italia ci sono dei diritti esigibili che non vengono erogati, il problema c'è. Giusto? E se oggi tutte queste questioni, anziché essere risolte sul tavolo della politica, al di là del colore politico, vengono portate in tribunale, questa è la verità, il problema c'è. È inutile che ci prendiamo in giro. E se il problema è politico, non può essere affrontato burocraticamente, perché ci sono le questioni tecniche, ed è un discorso, e poi ci sono le questioni politiche. E da un punto di vista politico, la politica, cioè chi governa, si prende le responsabilità per risolvere la questione. Io ho preso di petto un tema, che è quello della domiciliarità e degli assegni di cura. E tra l'altro, parlando con l'assessore Ferrari, qualche giorno fa, perché mi sono preoccupato, ho detto guarda che c'è un problema. E lui, che è una persona intelligente e molto preparata, mi ha detto guarda che l'unico problema è effettivamente questo qua. Questo mi ha un po' sollevato, perché lui è a corrente, è a conoscente di questo problema che ho sollevato io questa sera qua. E quindi se non si risolve quel problema lì, è certo che il brillante patto per il sociale, perché è brillante, può preoccuparmi, perché quello che è sanità passa al sociale e quello che deve pagare la sanità lo paga il sociale. Questo è il tema e di questo mi devo preoccupare io, che sono presidente del Consiglio regionale, che devo garantire la legalità in questo Consiglio, e di questo se ne devono preoccupare quindi gli operatori. Questo è il ragionamento che ho fatto io. Quindi voi dovete fare e dire il vostro, giustamente, però la politica si deve prendere le responsabilità e le responsabilità devono essere chiare. Ecco, io non avrei nient'altro da aggiungere, ho voluto con questi due minuti rimarcare quello che ho detto prima. Quindi mi dispiace se nella mia esternazione c'è stata una malinterpretazione, o comunque magari mi sono spiegato io, oppure non siete d'accordo sulla mia posizione. Però se invece non siete d'accordo sulla mia posizione, chi non è d'accordo sulla mia posizione, su questa posizione, me lo dica e mi dice no, effettivamente non è vero che stiamo vivendo questo problema, perché i diritti sono esigibili, vengono erogati, la sanità fa il suo, il sociale fa il suo e allora a posto. Significa che siamo entrati in un cinema multisala dove uno ha visto una proiezione di un film e uno ha visto la proiezione di un altro film. Io mi sono permesso di rappresentarvi la proiezione del film che ho visto io.
Buongiorno. In questo convegno molto puntuale, bellissimo, non ho sentito la parola del malato psichiatrico, che ai fini di una valutazione è molto problematico. specialmente se è istruito e in qualche modo si presenta bene perché la famiglia ha provveduto a pettinarlo, lavarlo, eccetera, può rispondere anche con una certa appropriatezza e sembrare persona quasi normale. Ed infatti i malati di mente, benché gravi e gravissimi, e questo è stato accertato e nessuno dice di no, sono sistemati in alloggi proprio semplicemente sotto l'assistenza. E quindi i pagamenti sono chiesti alle famiglie. E questo è un problema grosso.
Buonasera. Io volevo chiedere al dottor Laus il problema dei tempi, perché siamo d'accordo che la politica debba fare la sua parte, però ci sono dei tempi che ormai sono scaduti, nel senso siamo in emergenza su un numero notevole di malati, i quali potrebbero far causa per omissioni di atti d'ufficio a tutte le cose. Allora io suggerisco alla nostra amica Breda un percorso. Da un lato lasciamo che la politica faccia la sua parte, dall'altro prepariamoci a inizio del 2016, se non vedremo niente, a incominciare a mandare in giro delle notifiche giudiziarie. E a questo punto vedete che tutti si mettono a correre.
C'è ancora qualcuno? Allora, ringrazio quanti hanno resistito fino alla fine. Sul problema psichiatrico è giusto ricordarlo, però appunto noi non siamo in grado, ecco, di affrontarlo perché non è la nostra materia, però è sicuramente il problema anche di emergenza di uguale portata. I ricorsi al TAR, ha ragione, che vuoi dire qualcosa? Poi intervieni, non c'è problema.
Stavo commentando.
Sì, ah, no, pensavo di aver tolto la parola.
L'intervento della signora, sì, che sì. Ha parlato del paziente psichiatrico. Come geriatra commentavo, sentite?
Commentavo, anche in UVG, no? Viene la signora magari ben tenuta, pulita, e l'esaminatore gli fa le domande: che giorno è oggi, dove abita, chi è il Papa, e quella si sforza e dà una risposta magari corretta: sono stata brava, sì, sono stata brava, e perdi 2 punti e 50 posti in lista d'attesa. Secondo me non è etico questo, ecco.
No. Dicevo, una battuta sui ricorsi al TAR: sono stati fatti per disperazione, perché una volta tentate tutte le trattative, uno cosa rimane? Rimane il tentativo di dimostrare che effettivamente c'ha ragione, sperando che sono stati fatti a cavallo del passaggio di amministrazione, proprio con la convinzione che l'amministrazione, recependo diciamo un TAR che dava ragione, potesse sventolarlo a Roma e cominciare a ribaltare la trattativa, cosa che abbiamo detto anche all'assessore più volte. Quindi non era né contro l'amministrazione, era per dare forza al diritto e quindi ribaltare a Roma il discorso sul piano di rientro che, come dicevo stamattina, non tiene conto delle quote sanitarie, quindi dei soldi che la sanità deve ricevere per poter finanziare i LEA. E come ha spiegato benissimo il presidente Laus, che ha imparato bene la lezione,
sono stati fatti scivolare via dal loro, dalla loro cornice legislativa forte, proprio per farsi dire poi che erano extra lea e quindi liberavo le risorse che poi spendevo per tutto quello che volevo spendere senza dover giustificare. Quindi c'è stato un modo truffaldino di amministrare tutta la partita, questo è evidente. Noi vogliamo ripartire dalla verità dei fatti, come si diceva stamattina all'inizio, e quindi se siamo riusciti oggi nel nostro piccolo a rimettere a posto un po' quali sono i fatti, da qui però ripartiamo con forza per appunto dare battaglia su tutti i livelli, perché ci può essere e ci può stare la causa del singolo, perché l'avvocato stamattina ha dimostrato che si vince, perché la legge è chiarissima. Quindi i singoli che fanno causa vincono sempre. Addirittura il Consiglio di Stato va oltre anche le percentuali dei LEA, perché sono talmente gravi sti malati che dice: ma perché non stanno in ospedale? E sono in RSA, per cui è talmente evidente. Ecco, esiste il percorso politico su cui noi crediamo, noi vogliamo avere il rapporto con le istituzioni a tutti i livelli, perché è lì che si costruisce democraticamente e quello che può essere il vivere comune. Il vivere comune. Bisogna che ci sia appunto la porta aperta, come ricordava, da entrambe le parti, per cui bisogna che questo confronto sia alla pari. E i tavoli LEA erano stati citati perché era stato un confronto alla pari, non pacifici, perché abbiamo fatto battaglie mica da poco all'interno dei tavoli LEA, perché ci siamo scontrati su interessi ovviamente che non erano sempre identici, ma siamo stati capaci di trovare le mediazioni e abbiamo prodotto un sacco di delibere e di cambiamenti, anche nella regione Piemonte. Per cui non è che proponiamo una cosa tanto per parlare come all'inizio ci siamo sentiti dire, proponiamo e siamo in grado di costruire. E dall'altra parte che evidentemente c'è stato un atteggiamento di volontà politica, perché è stata una volontà politica e non una decisione tecnica, perché si dice: ah, ma è Roma che ci impone di... No, Roma può imporre finché vuole, ma così come Renzi va a discutere in Europa, Chiamperino poteva discutere e rimettere di nuovo in gioco la situazione, almeno dichiarare che non era d'accordo. Ecco, almeno dire che questa era una situazione di disuguaglianza che non poteva accettare, che comunque gli anziani malati non autosufficienti sono malati come tutti gli altri, non sono malati di serie B, cosa che non c'è stata. Allora, se riusciamo a convincerlo che questa è comunque una politica che lo riguarda e che quindi questa è una battaglia che deve fare anche lui, che è stato eletto dai cittadini proprio per rappresentarli, ecco, credo che possiamo vincerla se la facciamo insieme. Quindi l'obiettivo è proprio quello di continuare, di non finire qua, ma di continuare ciascuno nelle proprie sedi.
Maria Grazia, posso solo aggiungere un particolare rispetto ai ricorsi che ritengo importante dal punto di vista delle istituzioni, cioè dei comuni e dei consorzi che hanno fatto ricorso. Hanno fatto ricorso per le motivazioni che diceva Maria Grazia, per quello che dicevo io prima, e cioè la tutela dei diritti delle persone, poi, da non dimenticare, da sottolineare, per la tutela dell'ente stesso, perché laddove poi per l'appunto ci sono conseguenze negative che sono quelle di maggiori spese, è chiaro che si è tenuti a tutelare l'ente. Mi sembra importante questo e che vada tenuto in conto. Un'ultima cosa, salutiamo il Presidente Laus, un'ultimissima cosa, andate a leggervi quella parte del patto per il sociale che, come vi dicevo, è stato approvato con una delibera di giunta lunedì, andate a leggervi la parte che riguarda l'aspetto sociosanitario e esattamente quello che il coordinamento degli enti gestori aveva chiesto ed è quello che vi dicevo prima, ma lì è ben dettagliato. Adesso non vi faccio perdere altro tempo perché l'ora è tarda. La cabina di regia tra sociale e sanitario è, secondo noi, veramente il presupposto per arrivare poi, come già ho sottolineato, anche all'ultimo stadio territoriale, ultimo soltanto in ordine, non certo per importanza, ad avere quei protocolli, quegli accordi, quelle modalità di lavoro che sono fondamentali per garantire integrazione, per garantire confronto, ma soprattutto per garantire i servizi ai cittadini.
Allora, buonasera a tutti e alla prossima occasione. Grazie.